Buongiorno a tutti. Segretario, per cortesia, procediamo con l'appello.
Buongiorno. Sagramola Giancarlo.
Sì.
Arcioni Ioselito. Balducci Quinto. Buonafoni Giancarlo. Castriconi Vincenzo. Crocetti Riccardo. D'Innocenzo Silvano. Giordani Bruno. Girolametti Sandra. Guidarelli Piero, Leli Giovanna, Malefora Lilia, Mattioli Claudia, Meloni Leonardo, Pariano Giuseppe, Pellegrini Roberto, Peverini Dimitri, Romagnoli Sergio, Rossi Emanuele, Sforza Gino, Silvi Danilo, Solari Sergio, Stroppa Renzo, Tavolini Claudio, Urbani Urbano, Elediris Abdesalam.
Venti presenti, la seduta è valida. Devo giustificare l'assessore Rossi? Per motivi istituzionali non si trova qui a Fabriano. Nomina degli scrutatori, nominiamo i consiglieri. Nominiamo i consiglieri come scrutatori Tavolini, Meloni e Urbani. Non ci sono comunicazioni, quindi passiamo direttamente al punto numero 2. Ovvero approvazione verbali seduta del 28 settembre 2013, dal numero 143 al numero 148 e seduta del 24 ottobre 2013, dal numero 149 al numero 158. La votazione è aperta.
L'ha consegnato l'ordine del giorno della mia.
La votazione è aperta per l'approvazione dei verbali, punto numero 2. Silvi, Leli, c'è da votare. La votazione è chiusa, presenti 19, votanti 19, astenuti 2, favorevoli 13, contrari 4. Astenuti Silvi Arcioni, contrari Leli, Urbani, Peverini, Solari. Il Consiglio approva. Sono le 9.35, iniziamo con l'ora delle interpellanze e delle interrogazioni. Punto 3 all'ordine del giorno, interpellanza su Ostello San Biagio in Caprile. È stata presentata ai consiglieri Arcioni e Romagnoli, il relatore e l'assessore Balducci. Illustra Arcioni, prego.
Grazie Presidente, buongiorno. Allora, considerato che possiamo dire che è finita l'estate e con essa la stagione turistica, crediamo sia quindi il momento di tirare le conclusioni. Questo lo scrivevamo, è un'interpellanza che avevamo protocollato nel settembre scorso. Siamo fortemente convinti che il turismo nel nostro territorio sia una buona e bella opportunità da non lasciarsi scappare, vista la situazione di calo drammatico dell'occupazione classica e la mancanza di alternative di natura industriali. Abbiamo appena assistito alla chiusura definitiva anche della storica Yano Express, era settembre, ricordo, e quindi con essa di un altro importante pezzo di storia e occupazione fabrianese. In questo momento così difficile e di assoluta assenza di alternative industriali, il turismo, la cura e l'amore del territorio, del paesaggio, delle nostre bellezze artistiche, pur non in grado di occupare tutta quell'occupazione lasciata inesorabilmente vuota dall'industria, può essere comunque un grande salto in avanti sia da un punto di vista occupazionale che morale per un territorio come il nostro che altrimenti si prepara a una deriva reddituale e morale senza precedenti. Come più volte urlato, abbiamo il dovere morale di dirla apertamente e senza ulteriori preamboli. Quello che è stato non sarà mai più. Si è chiuso un ciclo e abbiamo il dovere verso noi stessi e verso i nostri figli di crearci nuove vie d'uscita dal tunnel. Un nostro caro amico ci ha ricordato una frase che circolava nel mondo studentesco del passato: meglio vivere alla ricerca di nuovi mondi piuttosto che morire nella certezza di vecchi mondi. Secondo stime ufficiali in Italia, e Fabriano non è da meno, risiede l'85% del patrimonio artistico e culturale.
Consigliere Arcioni, scusi, non è possibile, se non se si ferma per lei, per rispetto suo, cioè se non si ha un po' di silenzio, perché sennò non...
Grazie Presidente.
Aspetti un attimo in modo che diamo tempo, ecco, a tutti di sistemarsi. Stamattina non lo so. Scusi,
Evidentemente sono argomenti che non interessano
l'Aula. È possibile. Prego.
Secondo stime ufficiali in Italia, e Fabriano non è da meno, risiede l'85% del patrimonio artistico e culturale dell'intero pianeta. E queste sono risorse, non sono spese. Se le considerassimo spese, sarebbe come se gli arabi si lamentassero perché nel loro sottosuolo c'è troppo petrolio. Sui giornali abbiamo sentito parlare di un'ondata senza precedenti di 25.000 turisti nella nostra città e non mettiamo in dubbio la veridicità di questi numeri, ma ci piacerebbe sapere cosa ha offerto la città a questi 25.000, ovvero ci piacerebbe sapere con quale impressione sono tornati a casa e cosa hanno detto ai loro conoscenti dell'offerta che questa città è riuscita a dare. In tante altre cittadine che hanno investito sulle risorse, chi si reca a soggiornare trova nella struttura ricettiva opuscoli, deprian, guide, mentre questo a Fabriano non avviene. Cosa abbiamo noi in meno rispetto ad altre città? Gli operatori sono, per loro stessa ammissione, lasciati a loro stessi. Abbiamo visto turisti recarsi all'entrata di siti turistici artistici segnalati sulle guide e trovarli inesorabilmente chiusi o se aperti con orario di apertura a dir poco ridicoli. Ci sono importanti strutture ricettive di proprietà pubblica, ovvero beni comuni, il cui uso intelligente potrebbero portare ricadute positive su tutto il territorio, che sono invece, a nostro giudizio, semi-abbandonate. Inoltre ci piacerebbe ricordare che Fabriano non deve fare attrattive solo per i fabrianesi, ma anche per i non fabrianesi, per il mondo esterno, ovvero dobbiamo richiamare e non scacciare. Questo significa cultura e l'accoglienza, non dell'esclusione e dell'emarginazione, perché signori miei, cultura, arte e bellezza devono essere vissute, non recluse. Dobbiamo aprirci, non chiuderci come stupidi ricci. In tal senso ci viene in mente una situazione particolare la cui gestione ci sembra a dir poco lacunosa e in merito ad essa chiediamo chiarimenti. Ci riferiamo all'abbazia di San Biagio in Caprile a Campodonico, tale struttura, la cui bellezza, storia e posizione la vedrebbe probabilmente elevata al rango di monumento nazionale in qualsiasi altro paese del Nord Europa, viene presentata sui siti internet come ostello, con servizio e minibus navetta da e per la stazione ferroviaria, eccetera, eccetera. Forse siamo stati poco attenti, ma tutti questi minibus non li abbiamo visti. Abbiamo visto invece quest'estate turisti girare attoniti attorno all'abbazia e invece di trovare un custode o guida trovavano un anonimo cartello con scritto chiuso. Siamo convinti che queste altre situazioni, che in futuro non mancheremo di far presente, possano garantite, se ben gestite, ottime opportunità di per sé e possano avere importanti ricadute sul territorio, e per questo motivo chiediamo al sindaco e alla giunta comunale, consapevoli della propria responsabilità rispetto ai destini del territorio amministrato, punto 1, da chi è gestita tale struttura, punto 2, quanti ospiti ha avuto quest'anno la struttura e magari anche negli anni passati, come viene regolata la gestione, se esiste un appalto pubblico che ne conferisce la gestione, ovvero quando si svolge la gara d'appalto, quanti sono stati partecipanti all'ultima gara d'appalto e quanto percepisce il Comune da questo appalto. Grazie.
Grazie consigliere Arcioni. Il relatore alla sua interpellanza, l'assessore Balducci, prego.
Buongiorno a tutti. Ringrazio il consigliere Arcioni per questa interpellanza che pone all'attenzione della città uno dei nostri beni. Prima di andare a precisare punto per punto le richieste fatte, una considerazione generale su quella che è la premessa. Sono d'accordo sul fatto che il turismo può rappresentare un'alternativa, un piccolo mattone per una ripresa della città. Su questo l'ho detto e continuo a ripeterlo ogni volta che se ne parla. Sono d'accordo e con il coinvolgimento di tutti, secondo me, è una realtà su cui questa città può sperare. Sul discorso di cosa hanno trovato i turisti che sono stati qui a Fabriano, mi rifaccio un po' all'ultimo consiglio, anche se probabilmente in maniera un po' troppo esagerata, a Solari che aveva fatto quella richiesta, ho già chiesto scusa, forse ho esagerato nel modo di esporla, però la sostanza è questa, il discorso del gradimento da parte di chi ha visitato la nostra città trova riscontro nei numeri e nei questi, diciamo così, siti dove i turisti ora sono usi scrivere ciò che hanno trovato, vedi TripAdvisor, e il discorso del posizionamento delle nostre strutture attrattive in relazione alle altre strutture della regione. Meno d'accordo sono sul discorso che riguarda le guide, le brochure e tutto il resto. Il nostro centro IAT ne è fornitissimo. Dopo dire che vengono trovati inesorabilmente chiusi strutture nostre, ho avuto modo già di dirlo, no? Sono delle voci, e mi auguro che siano solo delle voci isolate, anche di cittadini fabrianesi, e non voglio ritornarci sotto questa storia. Sul dobbiamo aprirci e non chiuderci come stupidi ricci, 3.000 accordi con tutti, sì, dobbiamo aprirci al resto del territorio, lo stiamo facendo, però se mi consente consigliere Arcioni, questa va, avremo modo poi di parlare dell'interpellanza che lei ha presentato ieri, va nella, questo che viene affermato qui, d'accordo, l'ho presentato il 12 settembre, ma va nella direzione opposta di quello che poi discuteremo probabilmente nel prossimo consiglio, gliela ricorderò questa cosa. Se qui mi dice questo, poi non mi può dire cosa va a fare a promuovere la città su un'altra parte. È un'apertura al resto del mondo. Per poi venire alle richieste, io seguo la cronologia che lei ha esposto. Da chi è gestita tale struttura? Tale struttura ad oggi non è gestita, e lo dice anche lei quando dice: abbiamo visto invece che quest'estate turisti girati attoniti attorno all'abbazia, invece di trovare un custode guida trovavano un anonimo cartello con scritto chiuso. Onestamente nel 2013 la struttura è stata chiusa, non è stata gestita. Una piccola cosa, così chiariamo un po' anche il problema più grande di quella struttura, qual è? Nella recettività. Quella struttura purtroppo ha una recettività di soli 25 posti letto ad oggi, appunto per questo è un ostello. E il salto di qualità, al di là della bellezza architettonica e della rimembranza storica della struttura stessa, il salto di qualità potrebbe essere fatto in due modi. O si aumenta la capienza a 50 posti letto, e su questo io ho fatto un sopralluogo, io personalmente un paio d'anni fa, addirittura con la sovrintendenza, perché lì è un bene sottoposto a vincolo, non è neanche tutto di proprietà pubblica, bensì per una parte è proprietà ecclesiastica per quello che riguarda la chiesetta che è inserita nel complesso. Potrebbe esserci una possibilità, nel rispetto del monumento e nel rispetto di ciò che poi un altro ente che preordina la possibilità dell'accesso a questo tipo di strutture ricettive dei vigili del fuoco può dare a livello di uscita di sicurezza. Non è semplice la cosa, però potrebbe darsi. Questo potrebbe essere un'evoluzione, uno sviluppo della struttura. Allora avremmo veramente la possibilità di offrire un'ospitalità reale, oppure bisognerebbe scegliere una strada diversa che era stata suggerita ed in qualche modo ci si era impegnata l'ex assessore al turismo della Regione Marche, la dottoressa Moroder, cioè una residenza di charme, cioè fare piccole, solo poche ricettività, ma di altissimo livello. Quella storia era stata studiata dalla stessa regione, ma costa una tombola, e ad oggi credo sia difficile. Per cui, per quello che riguarda la prima domanda, nel 2013 non è stata aperta sostanzialmente. Su quanti ospiti ha avuto quest'anno, ovviamente nessuno. Negli anni passati, io ho visto i dati ufficiali dello IAT, non sono ospiti che ci fanno saltare di gioia, nel senso che, al di là del fatto che è una struttura che è sostanzialmente aperta nei periodi giugno-settembre, ma abbiamo raggiunto picchi di 280 presenze, cioè pochi davvero, e questo è correlato a questa difficoltà di ospitare sostanzialmente i pullman, cioè un pullman sono 50 persone, se non li posso ospitare diventa difficile. Come viene regolata la gestione? E vabbè, questo qui bisognerà studiarci sopra sostanzialmente, e io sono disponibile, come ho sempre detto, a studiarlo con tutti, non ho difficoltà, anzi, magari fosse così, se ci fosse anche un apporto vostro, del Consiglio, dei vari movimenti, in qualsiasi momento...
Scusa, Assessore, io penso...
No, consigliere Arcioni, no, dopo lei ha diritto di replica, chiuda il microfono, fa finire l'assessore. Ha diritto di replica.
Spiega l'assessore.
Lei ha diritto di replica. Ha il microfono spento, tanto non sente nessuno, prego Assessore. Ha il microfono spento. Dopo, ha diritto di replica, prego Assessore.
Attualmente, lo dice lei stesso, è chiusa. Non è regolata la gestione, non esiste nessuno che ce la gestisce. Dobbiamo pensare come regolarla. È in questo senso che io lancio un'ancora, un appello a chiunque voglia, e sono disponibile a parlarne con chiunque, proprio per trovare il modo opportuno. Ho anticipato una cosa che era quella come se portarla a 50 o ridurla a 7, no? Anche scegliere una strada su cui andare dietro per valorizzarla. Poi per la gestione vera e propria, per cui per me io sono disponibile a fare qualsiasi tipo di confronto e qualsiasi suggerimento sarà ben accetto, ovviamente. Poi tireremo le file insieme, c'è tutto sommato anche nelle commissioni, secondo me si vorrebbe fare un discorso di questo genere, anzi io lo auspico. Se esiste un appalto pubblico, chiaramente ad oggi l'appalto non esiste, non è stato fatto, proprio perché manca, ci siamo presi diciamo così un po' di tempo, manca l'idea di come partire. Quando si svolge la gara d'appalto, secondo me, prima decidiamo come fare, poi dopo facciamo partire la gara d'appalto. L'ultima gara d'appalto, questa è un'altra sua domanda, è stata fatta nel 2008 e avevano partecipato all'epoca due società. Su quanto percepisce il Comune da questo appalto, e questo poi dopo lo definiremo nel disciplinare di gara sostanzialmente, una volta che abbiamo espletato le procedure, diciamo così, il cappello alla gara vera e propria, per cui abbiamo deciso cosa farci, come fare e come sistemare i paletti nel disciplinare per far svolgere la gara. Comunque ecco, io sarei ben felice se nella commissione proposta si potesse mettere un punto all'ordine del giorno che riguardasse questo bene di proprietà comunale.
Bene, Assessore Balducci, per replica, Consigliere Arcioni, prego.
Grazie Presidente. Io ringrazio l'Assessore della non risposta, nel senso che di fatto ad oggi, chiunque non sapesse, come dice lei, che questo appalto è chiuso e che la struttura è chiusa, voglio ricordare che c'è un sito internet, San Biagio in Caprile, ancora attivo, ancora attivo, dove ci sono, c'è la presentazione dell'ostello con la breve storia dell'abbazia, viene presentata la struttura, le camere, e vengono anche presi come riferimento, diciamo, dei punti di interesse della zona, la storia del territorio, e ci sono anche i servizi e i prezzi, e con ancora attivo le richieste contatti. Quindi io a questo punto chiederei all'assessore se si interessa un attimo anche a far chiudere il sito, perché altrimenti qualche turista potrebbe cadere in errore e magari presentarsi direttamente alla struttura e trovarla chiusa, insomma. Quindi questa è un'attività che è assolutamente da fare. E come non è stato risposto sulla gestione, perché io faccio riferimento a questa gestione, alla gestione che fa riferimento a questo sito aperto, è una gestione che è di una, da come vedo, di una cooperativa, la cooperativa Il Tulipano, che gestisce tante altre cose in rapporto con il comune di Fabriano, fanno un po' di tutto, quindi collaborano a piene mani, diciamo, con il comune di Fabriano, però noi siamo andati a vedere anche le poste di bilancio di questa gestione, no? Partendo, non siamo andati indietro, e ripeto, mi sarebbe piaciuto che dal punto di vista economico sia stata, cioè, l'assessore avesse fatto una disamina di quello che è stato questo tipo di rapporto, che dai numeri è a dir poco fallimentare. L'assessore giustamente diceva quelli che secondo lui sono i limiti della proposta, e quindi i limiti della struttura. Inorridisco sinceramente quando si pensa di aumentare una struttura come questa la ricettività, perché non so da parte dell'assessore cosa c'è in mente dal punto di vista dello sviluppo, diciamo, di questa bellissima struttura. Ma ritornando ai dati e ai numeri, e poi chiudo, siamo andati a vedere qual è stato appunto il rapporto fra il comune di Fabriano relativamente a questa struttura e di fatto il gestore, perché immagino che poi queste transazioni economiche siano attive e passive, siano state fra l'ente concedente e il gestore stesso della struttura. Allora, nel 2011 abbiamo avuto un costo da parte dell'ente di 2.378 euro contro zero entrate. Nel 2012 le entrate sono state 2.536 contro un totale di spese pagate di 3.724. Nel 2013 l'assessore giustamente ci diceva che la struttura è stata in qualche modo chiusa, e quindi non ci sono dati di riferimento dal punto di vista delle entrate. Al che la domanda mi sorge spontanea, cioè noi abbiamo dato un appalto o abbiamo in qualche modo creato la residenza estiva della cooperativa? Perché a questo punto a me questo mi viene in mente, no? Cioè, nel senso, andiamo a vedere i dati, vedo che l'assessore si è segnato subito quando io ho fatto riferimento al sito. È grave che non si sappia che comunque c'è ancora un sito attivo di questa struttura. E io ripeto, rientra in quella logica che poi noi da diverso tempo che segnaliamo. Io ripeto, non pensiamo assolutamente che sia semplice gestire un ente e soprattutto anche il patrimonio di un ente, però questo grida un po' la vergogna, assessore, nel senso che una struttura di questo tipo segnalata, fra l'altro vedo segnalata anche sui siti della Regione Marche, della Regione Umbria, si fa riferimento al Museo giustamente della Carta, del Consorzio Frassassi, di Fabriano Turismo e Fabriano Storica giustamente, però la struttura è chiusa, il sito è ancora aperto, i dati che abbiamo segnalato sono di questo tipo, e rientra in quella logica che abbiamo più volte ripetuto di tutta una serie di cose all'interno dell'ente che sono assolutamente fuori controllo. Grazie.
Bene, consigliere Arcioni. Non è previsto, però è telegrafico, assessore, telegrafico, prego.
Consigliere Arcioni, ho segnato quella cosa, come giustamente lei ha detto, io rispondo a quello che lei mi chiede. Se lei mi chiede un'altra cosa su quello che era il passato, io le rispondo su quello che era il passato. Lei mi chiede su quello che è attualmente, io le rispondo. Cioè io seguo l'italiano scritto, ecco, tutto qua.
Bene, bene, assessore Balducci.
No, un attimo, Presidente, perché se l'assessore...
Sì, ma scusi, noi abbiamo l'articolo 47 del nostro regolamento, se lei non si ritiene soddisfatto dalla risposta all'interpellanza... No. Può trasformarla in mozione, consigliere Arcione. Dobbiamo andare avanti, abbiamo tanti punti.
Solo un elemento, Presidente.
Se è un elemento,
quando si parla di una struttura di un ente pubblico, bisognerebbe anche ricostruire eventualmente, se uno non interpreta l'interpellanza, bisognerebbe anche ricostruire un po' di storia, siccome è un bene pubblico della cittadinanza.
Benissimo, va bene. Ecco. Perfetto, andiamo avanti. Punto numero 4 all'ordine del giorno. Interpellanza sulle dichiarazioni a mezzo stampa del Presidente di Multiservizio sull'avvio del percorso di costituzione di una multi-utility provinciale gas, acqua e rifiuti, presentata ai consiglieri Arcioni e Romagnoli, il relatore e il sindaco. Illustra sempre Arcioni, prego.
No, fra l'altro volevo fare una parentesi, vedo che c'è molta affluenza oggi in Consiglio Comunale, stranamente, non so se magari il sindaco vuole chiedere, diciamo, ai cittadini...
Va bene. Beh, noi ci auguriamo che ci sia sempre, ecco, la presenza del pubblico, magari ci fosse sempre.
Sì.
Prego.
Però magari sarebbe bene accoglierli i cittadini fabrianesi, no?
Abbiamo dato un benvenuto, ecco.
Bene. Andiamo avanti. Allora, questa è un'interpellanza sulle dichiarazioni a mezzo stampa dal Messaggero, il 2 ottobre 2013, del Presidente Multiservizi Ferdinando Avenali sull'avvio del percorso di costituzione della multiutility provinciale gas, acqua e rifiuti. Considerato che relativamente a quanto in oggetto ci sono giunte notizie di atti già firmati per accordi che prevedono conferimenti di decine di milioni di euro alla totale insaputa ai consigli comunali dei comuni soci, in barba ai dettami del TUEL che prevede siano i soci a dare gli indirizzi, quindi i consigli comunali, i cittadini. Ma qui, come si sa, si decide tutto in tre salotti e poi arrivano ciclostirate le delibere uguali per tutti i comuni che le maggioranze votano senza fiatare. Chiediamo quindi al sindaco, consapevole della propria responsabilità rispetto ai destini del territorio amministrato, di relazionare su quanto da noi attenzionato, in particolare quali informazioni sono eventualmente in suo possesso sulla vicenda. Grazie.
Grazie consigliere Arcioni. Prego sindaco.
L'interpellanza giunge probabilmente a proposito, perché poi avremo anche l'argomento nella parte successiva, e quindi mi consente anche in questo momento di precisare alcune situazioni. I riferimenti, peraltro questa è un'intervista al Presidente Avenali prima delle sue, dopo la conferma delle sue, dopo le dimissioni e quindi la riconferma nel ruolo. C'è rispetto a questo una strategia, un percorso che privilegia il mantenere sul territorio, quindi nella provincia d'Ancona, le risorse dei cittadini della provincia d'Ancona. Questa è la strategia che si sta percorrendo in questo frangente per quanto riguarda la nostra partecipazione come amministrazioni all'interno della struttura multiservizi. Quindi l'obiettivo che voglio precisare è questo, esclusivamente questo, mantenere sul territorio le risorse del territorio. Non lo facciamo a livello di comune singolo, perché in questo caso viene fatta la strategia e percorsa per partecipare alla gara del gas. Sono stati individuati dallo Stato 177 ambiti in tutta Italia. In questi ambiti le reti verranno date in gestione, le reti del gas. Nasce da qui la questione: qual è la strategia e il percorso che le amministrazioni comunali vogliono percorrere per andare a mantenere qui quella risorsa. Nei 177 ambiti che succederà? Ci sarà una gara. Che succede nella gara? Che cosa prevede? Prevede che un soggetto che partecipa, chiunque, partecipa, vince la gara e gestisce le reti di quell'ambito. Il nostro ambito fortunatamente coincide con la provincia di Ancona. quasi sostanzialmente, forse uno o due comuni rimangono fuori rispetto all'ambito dell'acqua. La multiservizi, che nel tempo ha assorbito i consorzi che gestivano le acque, nel tempo ha anche costituito al suo interno a un gruppo di comuni che tramite la società Prometeo e tramite multiservizio gestiscono le reti del gas di circa 150.000 utenti, 150.000 persone, 11.700 utenti del territorio della provincia di Ancona. Mentre nel nostro comune c'è una società che si chiama Italgas che gestisce le reti, in un altro pezzo di territorio c'è un'altra società che si chiama Sadori, in un'altra società, un altro pezzo di territorio c'è una società che si chiama Metema. Quindi nel nostro territorio la gestione è frammentata, ma il pezzo più grande di gestione ce l'ha multiservizi. La gara che cosa prevede? Prevede che il vincitore della gara paghi moneta sonante immediatamente al proprietario delle reti le reti che questo cede e mette in servizio e mette a disposizione del vincitore. Questo comporta che sul territorio provinciale il vincitore, e dopo lo spiegherò, fosse esso un esterno, deve pagare a Multiservizi, Metema, Sadori e Italgas la proprietà delle reti immediatamente per un valore stimato all'incirca di 85 milioni, 86 milioni di euro, tra gli 80 e i 90 milioni, diciamo così, di euro. Questo capitale quindi deve essere pagato con le reti che sono state costruite nel tempo qui sul territorio. Che cosa si è valutato come amministrazioni? Un percorso che non è stato deciso, infatti dopo verrà la proposta successivamente, il Consiglio Comunale delibererà se lo ritiene opportuno partecipare in un certo modo o non partecipare con la società di cui è parte, ma questo sarà una cosa successiva. Ora siamo nella fase, chi partecipa alla gara del gas deve avere 85 milioni di euro pronti, tra 80 e 90 milioni di euro pronti per pagare alle reti, ai soggetti che sono proprietari attualmente. Nel caso in specie, a Multiservizio è stato dato un input. Perché non partecipiamo come Multiservizi, visto che le reti tue ce le hai, non le devi pagare? Dovremmo fare solo un pagamento pari a circa la metà, poco meno. 40-50 milioni di euro di reti, se dovesse vincere, metti Multiservizi per ipotesi, Multiservizi dovremmo pagare circa 40 milioni di euro per le reti di Italgas, Metema e Sadori. Se dovesse, quindi la parte di reti di Multiservizi in questo momento sono capitale. Allora è stato valutato. Facciamo una proposta, vediamo se riusciamo a trovare un partner come noi, di tutti gli enti pubblici, comuni possibilmente, e che non voglia la maggioranza del nostro capitale. Perché? Perché soggetti si sono fatti avanti, dicendo di entrare, volendo entrare in partner, hanno fatto proposte a Multiservizi, Edison Energia, Era, Gas de France, dicendo noi vogliamo gestire, siamo soggetti grandi, però senza pagarti le reti tu entri in società con noi col 20%, col 5%, col 3%. L'idea è quella di no, non ci stiamo a stare a ricasco di queste grandi società, ce la faccia, proviamo a farcela da noi, e se è intavolata una discussione con una società che gestisce di comuni, 108 comuni di altri della Toscana e di altri parchi, gestiscono già reti, con le quali si è deciso di fare un accordo, si propone di fare un accordo. Multiservizi, il nostro territorio, mantiene il 55% della società, questa società entra con il capitale per pagare le reti dei restanti soggetti, tot con una cifra cash, si costituisce questa nuova società che dovrà partecipare alla gara, tot cash e tot in prestito, e si apre una sinergia per mantenere perlomeno il 55% degli utili di questa gestione sul nostro territorio. Questa è la strategia. Da lì si può innescare un percorso che già, per esempio, Multiservizi ha, perché ha Prometeo, una società che fa uno sconto del 15% sulla gestione, sui prezzi del gas attualmente, con Sportelli, vende il gas già, ma questa è una società diversa, quindi è già una multiutility. Ora si tratta, l'obiettivo era solo questo, e vogliamo perseguire come amministrazioni comunali solo questo obiettivo, mantenere sul territorio le risorse del territorio. E quindi questo è stato il percorso avviato. Non c'è nessuna, è il percorso che Avenali ha detto all'interno di questa, di questo atto, di questa intervista. Ma non è che questo è stato, siccome, come ben sanno tutti i consiglieri, come sanno gli amministratori, non può essere deciso da Avenali o dall'assemblea questo scorporo, ma deve essere gestito dai servizi, dai consigli comunali, in questo caso per molti servizi. Quindi sarà l'assemblea di questo consiglio comunale che voterà la proposta e deciderà se partecipare alla gara così o non partecipare alla gara. Non partecipare alla gara significa che ci precludiamo, questo sarà dopo il dibattito penso successivo, un'opportunità. Non la vogliamo perseguire? Non c'è nessun problema, non si perseguirà. Questo è il vulnus della questione. Facciamo, tentiamo di mantenere qui le risorse o no? E la stessa strategia è possibile percorrere dopo le delibere dei consigli comunali, dopo le decisioni dei consigli comunali, è possibile percorrerla per altri tipi di servizio, cercando di migliorarne la redditività e la gestione, ottimizzandone i costi. Questo è il solo obiettivo che si percorre. Come questo peraltro è stato spiegato in commissione, erano presenti i membri della commissione a cui è stato illustrato il progetto, Multiservizi intende partecipare alla gara del gas perché pensa di avere le condizioni di capacità migliori. Multiservizi dice, oggi la gara del gas prevede, faccio un esempio, un punto, prevede che ogni mille metri di rete, ogni chilometro di rete sia gestito da un certo numero di persone. Noi attualmente lo gestiamo con un terzo o con due terzi di quelle persone, quindi abbiamo le caratteristiche per poter concorrere. Ora si tratta di capire se questo può essere fatto. Però, quindi, c'è un percorso, se si vuol fare, se siamo d'accordo, se lo valuteremo, ma qui c'è una maggioranza, c'è una minoranza, c'è un sindaco, una giunta, si fa un percorso, si è fatta una valutazione approfondita, mi sembra, sia in commissione una volta e la successiva, oggi in consiglio riapprofondiremo la questione e poi decidiamo. Però la strategia che ha delineato il presidente Avenali è subordinata alle decisioni del Consiglio. Non potrebbe costituire Multiservizi una società senza l'autorizzazione dei consigli comunali, perché questo è previsto all'interno degli statuti societari. Io spero di aver delineato il quadro ed essere stato abbastanza chiaro.
Bene, sindaco, per replica il consigliere Arcioni, prego.
No, allora io mi riservo di fare l'intervento quando voi parleremo poi del punto 18 all'ordine del giorno, però a me mi preme a questo punto chiedere una sospensiva di questo Consiglio Comunale, perché io personalmente vorrei capire perché ci sono tutti questi cittadini qua in Consiglio Comunale questa mattina, nel senso non vado avanti, rinuncio alla replica e chiedo questa cosa.
Grazie consigliere Arcioni, accolgo la sua richiesta. Accolgo la sua richiesta, come da regolamento che lei ben conosce, uno a favore, un oratore a favore, un oratore contro, poi la mettiamo ai voti. A favore lei già, ecco, diciamo l'ha fatta, contro? Nessuno? Bene, quindi la mettiamo subito in votazione.
No, sindaco. Credo, io sono, nessun problema, perché lo sappiamo tutti, perché i cittadini sono qui stamattina. Non è che mica... Io vorrei capire poi, noi sospendiamo e parliamo con chi, per cosa. Però io, la sospensiva adesso, noi la diamo, perché credo che sia, se un consigliere la chiede, ne ha tutta la legittimità di chiederlo, però poi vorrei capire dove andiamo, il percorso che vogliamo fare, perché la sospensiva è un atto possibile e quindi adesso io sono d'accordo a votare la sospensiva e poi cercheremo di capire.
Prego consigliere Urbani.
Presidente, la ringrazio, io sono d'accordo, però mi piacerebbe prima, perché è un tema importante, discutere questa interpellanza che parla proprio dell'ancora ambiente. Dopodiché sono d'accordissimo
La richiesta però è stata fatta, sì, hanno parlato a favore, non hanno parlato contro, io adesso metto in votazione.
Però questa la discutiamo dopo.
Come no, certo, continuiamo. Magari ecco, c'è il tempo che noi sospendiamo,
lo
recuperiamo nell'ora residua.
Ok.
Quindi magari prendiamo nota, ecco, il tempo effettivo recuperiamo. Quindi metto in votazione la richiesta appena espressa al consigliere Arcioni. La votazione è aperta. Facciamo 10 minuti, sono le 10 e 12, e 22 ritorniamo, eh? La votazione è chiusa, presenti 23, votanti 23, astenuti 0, favorevoli 23, contrari 0, il Consiglio approva quindi 10 minuti di sospensione. Ci ritroviamo alle 10:22. Assessore Tini, se si accomoda per favore, riprendiamo. Bene, sono le 10:24, riprendiamo i lavori del Consiglio, c'è da rifare l'appello. Segretario, per cortesia, procediamo con l'appello.
Sagramola Giancarlo.
Sì.
Arcioni Ioselito. Balducci Quinto. Buonafoni Giancarlo. Castriconi Vincenzo. Crocetti Riccardo. D'Innocenzo Silvano, Giordani Bruno, Girolimetti Sandra, Guidarelli Piero, Leli Giovanna, Malefora Lilia, Mattioli Claudia, Meloni Leonardo, Pariano Giuseppe, Pellegrini Roberto, Peverini Dimitri, Romagnoli Sergio, Rossi Emanuele, Sforza Gino, Silvi Danilo, Solari Sergio, Troppa Renzo, Tavolini Claudio, Urbani Urbano, Eledris Abdesalam.
23 presenti, la seduta è valida, riconfermiamo scrutatori, consiglieri, Tavolini, Meloni, Urbani. Avevamo esaurito il punto numero 4, quindi passiamo al punto numero 5, ricordando che l'ora delle interrogazioni e delle interpellanze termina a questo punto alle 10:45. Punto numero 5 all'ordine del giorno, interpellanza sui controlli in corso presso società partecipata Ancora Ambiente S.p.A. È stata presentata ai consiglieri Urbani, Leli e Silvi, il relatore e l'assessore Alienello. Illustra il consigliere Urbani, prego.
Grazie Presidente. Vorrei spiegare anche per il pubblico, perché l'argomento è pertinente alla vostra presenza, che questa interpellanza è stata presentata il 9 ottobre, praticamente una settimana dopo l'approvazione del bilancio di previsione che è avvenuto più o meno a fine settembre. Perché è stata fatta questa interpellanza? Perché negli allegati del bilancio ci sono anche gli allegati dei bilanci delle nostre partecipate. E io ho riportato qui una parte della relazione del Consiglio di Amministrazione di Ancona Ambiente, il quale dice che il bilancio al 31 dicembre del 2012 si è chiuso, badate bene, con una perdita, parlo di Ancona Ambiente, di 500.542 euro contro una perdita dell'esercizio precedente, ossia del 2011, di 190.042. E nella relazione viene detto che il risultato di questo esercizio così negativo è influenzato dal minor riconoscimento del Comune di Ancona rispetto allo scorso esercizio per quanto riguarda i servizi cimiteriali, da una flessione subita dal prezzo alla cessione della carta. In tale contesto si innesca anche un incremento della voce del costo del personale causata principalmente dalle nuove assunzioni riferite ai nuovi servizi di igiene ambientali prestati nei comuni. Praticamente anche un ambiente triplica la perdita nel 2012. Pochi giorni dopo che avevamo illustrato questa cosa, e vi ripeto, vorrei che tutti quanti sappiano e ricordino le battaglie che ha fatto l'opposizione su questo argomento, perché noi il bilancio di previsione, la TARES, l'abbiamo votato assolutamente contro. Pochi giorni dopo esce un articolo che io, Giovanna, ce l'abbiamo qui, dove compare anche un ambiente sotto ispezione. Blitz del Ministero delle Finanze, controlli in corso, assunzioni nel mirino. Proprio quello che veniva richiamato qui. In tale contesto si innesca anche un incremento della voce del costo del personale. E qui invece il Ministero delle Finanze gli fa un controllo proprio mirato alle assunzioni. Allora, siccome il comune di Fabriano è il secondo comune socio di Ancona Ambiente, perché il primo comune è Ancona, che quindi essendo il comune di maggioranza assoluta perché c'ha la maggioranza della gestione, quindi può gestire anche un ambiente al meglio delle sue necessità, tant'è che a noi ci ha obbligato a scaricare le nostre immondizie alla discarica di Moglie e Maiolati, che guardate caso costa di più di quella che usa Ancona Ambiente, di quello che usa il comune d'Ancona che la porta a Corinaldo. Quindi abbiamo ritenuto importante presentare la seguente interpellanza. Premesso che, come riportato sulla stampa del Corriere Adriatico del 28 settembre 2013, sezione Ancona, pagina terza, titolo Ancona Ambiente sotto ispezione, blitz del Ministero delle Finanze, controlli in corso in azienda, assunzioni nel mirino, la società partecipata dal Comune di Fabriano, perché il Comune di Fabriano di questa società c'ha il 5,32% ed è il secondo comune in ordine di importanza e in ordine di partecipazione di quote dell'azionariato, è stata sottoposta ai controlli da parte della Guardia di Finanza. Quindi tenete conto che quando Ancona Ambiente a noi al Comune di Fabriano ci impone il costo per lo smaltimento, nel frattempo veniamo a sapere che questa azienda che ci impone questo costo, che il Comune ci fa le ricariche, lo trasforma nella TARES, è sotto inchiesta. Quindi Ancona Ambiente S.p.A. è il maggior gestore dei servizi di igiene urbana della provincia di Ancona e nel 2001 è stata trasformata in una società per azioni a totale capitale pubblico. Tra i detentori delle azioni societarie, ossia tra i soci, risulta tra gli altri, dopo il Comune di Ancona, quale socio di maggioranza, anche il Comune di Fabriano, con una quota di partecipazione pari al 5,32% del capitale sociale, risultando per questo secondo tra i comuni associati. Tra i principi fondamentali cui si ispira la suddetta Carta dei Servizi a pagina 10, spiccano quelli dell'efficienza e dell'efficacia e della chiarezza e della trasparenza nella gestione dei servizi. Considerato che, come indicato sulla stampa, il controllo è stato anticipato da una lettera recapitata al Comune di Ancona e annunciato... Presidente, vorrei poter andare avanti, grazie. E annunciato al Presidente di Ancona Ambiente, Giorgio Marchetti, dall'organo della Guardia di Finanza, sono stati sottoposti a monitoraggio conti, bilanci, assunzioni, spese, consulenti fiscali per verificare il rispetto delle procedure e della normativa in materia di selezione e assunzione del personale sull'assegnazione delle consulenze. Il bilancio di Ancona Ambiente risulta in perdita per le seguenti cifre, che vi ho detto prima, non le voglio ripetere. Premesso questo, noi chiediamo di poter conoscere gli esiti delle suddette verifiche, perché qui non si è saputo nulla, magari va tutto bene e è una cosa importante per i cittadini, quindi di poter conoscere gli esiti delle suddette verifiche, quale esito ha avuto i controlli sulle assunzioni, quale esito ha avuto i controlli sulle consulenze, se nel monitoraggio sono state rilevate anomalie di gestione, se sono state previste sanzioni, quale attività predisporrà Ancona Ambiente per riportare il bilancio perlomeno in pareggio? Quali ripercussioni potrà avere il Comune di Fabriano, socio al 5,30% di Ancona Ambiente? con preghiera di risposta. Io questa interpellanza la volevo discutere prima della sospensione, ma è la stessa cosa, perché i cittadini devono sapere che noi l'importo che Ancona Ambiente ci assegna come costo, noi lo prendiamo e il Comune lo ripartisce ai cittadini. Quindi se nell'Ancona Ambiente ci sono delle inefficienze, che costa che alla fine perdono 500.000 euro in un anno, qualcuno le paga. E chi le paga? I cittadini le paga.
Grazie consigliere Urbani. Ha finito consigliere? No. Non è previsto che il pubblico intervenga nella seduta consigliare. Non è previsto che il pubblico intervenga in una seduta consigliare. Lei può parlare con un consigliere comunale, il consigliere comunale ha diritto di parlare. Grazie consigliere Urbani. Signor Muratori, senta. Senta, noi non vogliamo non farla parlare, ma non è previsto durante la seduta consigliare, non è previsto. Lei si... Ma non è la sede, allora chiedete un incontro con chi volete parlare, sicuramente l'incontro pubblico. Allora guardate, fate una richiesta di incontro pubblico, non è la sede questa. Io non è che non vi voglio far parlare, ma non posso in questa seduta, non posso. Allora, se voi fate una richiesta di incontro e la indirizzate, e che facciamo allora? Ma così, scusate, così non risolviamo nulla, perché ognuno, così, uno parla di carro... Allora, non è, signora, io la capisco, ma non è il modo, così non risolviamo nulla, perché se il signore...
Ma... Ecco.
Certo, ma io sono d'accordo. Ma io sono d'accordo con lei, però le cose vanno fatte secondo una norma, secondo legge. Allora, quello che io vi consiglio, così non risolviamo nulla. E vabbè, grida. Ma così che risolvi? Così che risolviamo? Non risolviamo né niente, né da parte vostra. Allora, scusate. Ma da persone civili, scusate. Allora, se io grido da una parte, voi gridate dall'altra, non si risolve nulla. Allora, voi avete i vostri buoni motivi. Però ecco, troviamo un punto di...
Non vedo chi mi chiama, scusa. No, ecco.
No, signora.
Allora, tutti? Sergio, non facciamo. Scusate.
Consigliere Romagnoli, scusate, per favore. Prego, allora, un attimo.
Io non credo. Io non credo.
Allora, scusate un attimo. Scusate. Signor Muratore, sentite, scusate, se no sono costretto a far intervenire la forza pubblica. Ma sentite, allora, se mi fate parlare un attimo, allora così non risolviamo nulla. Seguiamo tutto l'iter che bisogna seguire per risolvere i problemi. Ecco, allora, Giancarlo, no, sindaco, seguiamo lì.
Scusa, siccome ha parlato, siccome hai parlato, scusa, siccome qui, signor Muratori, allora, Allora, scusi, signor Muratori, va bene? E signori cittadini, siccome avete chiesto l'intervento del sottoscritto, io credo che messa così, messa in questo modo, non ci sono soluzioni per discutere in questo modo. Se ci sono soluzioni da discutere, e siccome questa è la sala che rappresenta ob torto collo tutti i cittadini di questa città, sia quelli, guardate, io so, ci ho sempre messo la faccia mia, ho sentito urla nei confronti miei, io non mi sono avvicinato, non avrei fatto, io sono uscito da di là, mi sono presentato qui avanti, nessuno ha chiesto di parlarmi, nessuno. Avete deciso, Muratori, lei non interloquisce con il Consiglio Comunale, un cittadino, il Consiglio Comunale interloquisce, scusi, in una seduta. Magari scusate, voi non mi fate, non questo, allora, in una seduta, ho detto, non interloquisce in una seduta normale, in una seduta aperta.
Infatti, sindaco, potremmo proporre un consiglio comunale aperto.
Urbani, ho capito che c'è da fare oggi.
Che c'è da fare, sindaco, oggi? Prego, c'è da rispondere ai cittadini.
Urbani, scusi. Scusate, da quello che ho percepito, poi posso... Da quello che ho percepito rispetto alle discussioni che sono venute fuori, a quello che mi ha... c'è la volontà di fare un incontro pubblico su questa cosa. E io credo che non ci sia nessun problema, non ci si sottrae a un incontro pubblico nel quale ognuno potrà dire la sua, presenta le sue dichiarazioni, ma lo regolamentiamo, perché sennò qui non so con chi parliamo, chi c'è, che cosa dice. E allora ma potremmo, io no fa vieni il, questo discorso si, Katia Silvestrini, lo fai quando abbiamo modo di poter interloquire, non quando strilli, non strillare, non c'è problema. Noi siamo, quindi io voglio far l'interesse di tutti i cittadini è quello che i lavori del Consiglio Comunale continuino, facciano il loro percorso e si completino. Questo è l'interesse di una buona amministrazione. Così non si può. Io sono disponibile a concordare. Vengo nella stanza di là, se questa è la volontà, concordo l'incontro con tutti i cittadini che vorranno partecipare, lo vogliamo fare sabato mattina prossimo? Sabato mattina prossimo, in una sala aperta al pubblico, come quando faccio i matrimoni, in una sala aperta al pubblico, vestito nelle norme di legge, riceviamo con tutti i consiglieri comunali che vogliono essere partecipi, riceviamo i cittadini, faremo un dibattito, lo regolamentiamo e trarremo delle conclusioni. Quindi sabato ho detto, allora lei ascolta quello che ho detto. Ho detto sabato mattina il sindaco, l'amministrazione, chi vuole dei consiglieri, parteciperemo a un dibattito aperto in una stanza decente, più larga di questa, e ognuno di quelli che vogliono dire la propria e portare, le porteranno, e poi trarremo le conclusioni e vedremo se dovremo fare atti conseguenti, altrimenti così nessuno ha possibilità di dire la propria. Io voglio ascoltare, ma nel modo giusto. Vi prego, quindi, sabato mattina, che giorno è? Sabato mattina, perché guardate che, siccome credo che sabato mattina rinviamo tutto quello che c'è alle 7, alle 6, sabato 7 dicembre alle ore 9 presso la sala, credo che possa, non so se sarà sufficiente, se non sarà sufficiente ci spostiamo all'oratorio della Carità, facciamo un incontro pubblico sulle motivazioni che hanno portato l'amministrazione a applicare la TARES, sulle controindicazioni che i cittadini dicono, propongono e dibattono. Quindi io accolgo la... cioè, tutti noi faremo, guarda, io penso che veramente questo io non riesco a gestire, quindi questo è sabato mattina alle ore 9, ci vediamo tutti all'oratorio della Carità, gli stessi che venite, a un sabato mattina come stamattina, mi metto seduto, regolamentiamo il dibattito, chiunque vuole dirà la sua, noi spiegheremo delle ragioni, chiunque vuole dirà la sua e alla fine trarremo le conclusioni in consiglio comunale.
Allora, quello che ha appena espresso il sindaco vale per la parte politica, per i consiglieri, quindi ci diamo appuntamento senza convocare i capigruppo sabato mattina 7 dicembre ore 9, oratorio della Carità, incontro pubblico con la cittadinanza. Chi vuole, certo. Quindi non ci saranno convocazioni per la parte politica, lo sapete.
Consiglio comunale aperto, che dovete essere tutti.
C'è. Bene, detto questo, allora andiamo avanti con i lavori del Consiglio. Aveva terminato lei, consigliere Urbani, la sua esposizione dell'interpellanza, quindi aspetta, consigliere Urbani, aveva terminato lei, bene, quindi la replica all'assessore Alienello.
Allora,
consigliere Rossi, consigliere Solari.
Non andate via, perché oggi si deve concludere, non la prossima.
Consigliere Solari, se mi dà una mano pure lei per riprendere i lavori, per favore. Stiamo discutendo di tutt'altro, quello verrà dopo, verrà più tardi, seguiamo l'ordine l'ordine del giorno. No. Allora, se per cortesia, scusate, se per cortesia ci fate andare avanti con i lavori, piano piano, arriviamo anche al punto che interessa a voi, se no non facciamo nulla. No, che parola? Non c'è le condizioni, allora scusate, consigliere Romagnoli, consigliere Romagnoli, si accomoda? Allora, scusate, se voi ci fate andare avanti con l'ordine del giorno, arriviamo al punto quello che vi interessa, così facendo non arriviamo da nessuna parte, né per voi né per noi. Se avete un po' di pazienza, piano piano ci arriviamo, però fate andare avanti i lavori. Allora, la replica.
Scusi, signor. Scusi,
presidente. No, consigliere Romagnoli,
ma chiediamo l'anticipazione del punto che riguarda.
Ci ha già pensato qualcuno, non si preoccupi, però dobbiamo terminare. Ci ha già pensato qualcuno a chiedere l'anticipazione. Quindi andiamo avanti, prego, consigliere, assessore Ianello.
Allora, l'indagine che è in corso in Ancona Ambiente è un'indagine che prende le mosse dal Comune di Ancona, ossia gli ispettori del Ministero delle Finanze, non la Guardia di Finanza, ha effettuato un'ispezione nel Comune di Ancona e verificando anche le aziende partecipate del Comune di Ancona sono andati a richiedere determinati documenti in Ancona Ambiente. I documenti richiesti ad Ancona Ambiente sono stati tutti prontamente consegnati, questo risulta dalle informazioni che ho avuto, e sembra che non ci sia nulla di anomalo fino a questo momento. Le risultanze ancora non sono emerse, quindi se ci sono sanzioni, se ci sono irregolarità o quant'altro, ancora non è dato saperlo. Quindi avendo anche dato subito la documentazione non c'è stato bisogno dell'inoltro successivo, come funziona in queste procedure che tu entro tot hai bisogno di dare, devi dare comunque, consegnare i documenti. Quindi riguardo all'interpellanza e sugli esiti delle verifiche al momento non li conosciamo, anche perché i tempi sono troppo stretti, neanche sugli esiti delle assunzioni, consulenze e quant'altro. Per quanto riguarda invece il bilancio di Ancona Ambiente, è vero che Ancona Ambiente è partita con un bilancio molto pesante, l'ultima relazione fino a settembre dava un disavanzo ancora di 60.000 euro, ma la prospettiva poteva essere, io non so se devo continuare, adesso ditemelo voi, tenuto conto che quello, non lo so, ditemelo voi, non so. Comunque la prospettiva è quella di arrivare a un sostanziale pareggio alla fine di quest'anno. Comunque attualmente a settembre si sono ridotti a 60.000 euro. Come si sta procedendo? Io queste informazioni le ho ricevute dal collegio sindacale con il quale ho avuto un incontro. Stanno lavorando molto su quanto riguarda gli interinali e su quanto riguarda la dismissione di alcuni mezzi che da tanto tempo erano in Ancona Ambiente, che creavano chiaramente con sia le manutenzioni ma anche le assicurazioni, la gestione delle pendenze. Quindi hanno dismesso molti di questi mezzi, si stanno attrezzando per verificare se c'è la possibilità di fare altro e calcolate che dal 31/12/2012, mi fermo, va bene.
Allora, non ci sono le condizioni per andare avanti, sospendiamo il Consiglio Comunale, sono le 10:52, ci riaggiorniamo alle 11. I lavori della seduta consigliare, prego i consiglieri di dare una mano, di collaborare, di mettersi seduti, così andiamo avanti con i lavori. C'è da rifare l'appello, prego segretario.
Sagramola Giancarlo.
Presente.
Arcione Ioselito. Balducci Quinto. Bonafoni Giancarlo. Castriconi Vincenzo.
Presente.
Crocetti Riccardo. D'Innocenzo Silvano. Giordani Bruno. Girolametti Sandra. Guidarelli Piero. Leli Giovanna. Malefora Lilia. Martioli Claudia. Meloni Leonardo. Pariano Giuseppe. Pellegrini Roberto. Peverini Dimitri. Romagnoli Sergio. Rossi Emanuele. Sforza Gino. Silvi Danilo. Solari Sergio. Stroppa Renzo. Tavolini Claudio. Urbani Urbano. Eledriba De Salam.
Non stare 22 presenti, la seduta è valida. C'è da sostituire come scrutatore il consigliere Tavolini, lo sostituiamo col consigliere Malefora, quindi diventano Malefora, Meloni, Urbani.
Poi è finita.
Prosegue quindi con la replica all'interpellanza del consigliere Urbani, l'assessore Alianello, prego.
Quindi esaurisco il mio discorso che è quasi arrivato alla fine. Quindi le prospettive sono decisamente migliori a quelle finora avute, anche perché non più tardi di 15-20 giorni fa si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione, e quindi questa azienda, che dal 31-12-2012 non aveva una governance ben chiara, adesso invece è ritornata ad avere un consiglio di amministrazione competente che si è impegnato comunque a arrivare più vicino possibile allo zero già in questo anno 2013. Per quello che riguarda, consigliere Urbani, le discariche, la cosa che lei ha detto ai cittadini è inesatta. Noi abbiamo due discariche, quella di Maiolati Spontini e quella di Corinaldo. Quella di Maiolati Spontini è la discarica dove va sistemato il secco, cioè tutto l'indifferenziato. Invece la discarica di Corinaldo è una forzu, ossia dove vanno messe la fazione dell'umido. Quindi non è che Ancona Ambiente sceglie dove portare i rifiuti da una parte o dall'altra. Quello che è vero e è quello che si sta lavorando da quando io ho preso l'assessorato all'ambiente è quello su ridurre, con le incentivazioni che abbiamo fatto attraverso l'implementazione della raccolta differenziata e l'aiuto che abbiamo chiesto ai cittadini, è quello di portare meno rifiuti possibili in discarica. Perché come funziona? Cioè ogni rifiuto che si porta in discarica, quindi la famosa percentuale del 65% che dobbiamo raggiungere di porzione di rifiuti da conferire in maniera differenziata, ti permette di portare meno rifiuti alla discarica di Maiolati Spontini, quella quindi dell'indifferenziato, e quindi meno rifiuti tu porti, meno li paghi e meno hai costo a tonnellata che porti di rifiuto. Quindi noi abbiamo un contratto con Ancona Ambiente che costa 3.400.000 euro circa l'anno. Prima del nostro arrivo del 2012 noi facevamo delle integrazioni in discarica di quasi 65.000 euro. Adesso con l'implementazione della differenziata e con l'ottimizzazione, perché di questo posso parlare, in alcune zone di Fabriano, cioè praticamente l'anello esterno al di fuori del centro storico e delle frazioni ha raggiunto un tal livello di ottimizzazione di raccolta di rifiuti che siamo arrivati a quasi non dover dare più nulla in più di quello che è il contratto. Cioè abbiamo talmente tanto ridotto e quindi innalzato la percentuale di raccolta differenziata che questo costo in più che avevamo, d'ora in poi, se continuiamo così, non ce l'avremo più. Quindi non è vero che Ancona Ambiente sceglie dove portare i rifiuti. Questa è una normativa che non è che qualcuno può derogare. Quindi l'ultima parte interpellanza chiedeva quali ripercussioni potrà avere sul comune di Fabriano. Allora, se parliamo delle sanzioni, non lo so, perché ancora non abbiamo esito se ci saranno o meno, ma ragionevolmente non ci saranno, da quelle che possono essere state le indicazioni che verbalmente mi ha dato mi hanno dato i revisori dei sindaci. Se invece riguarda le passività di bilancio, la prospettiva è buona, perché da 500.000 euro siamo arrivati a settembre a 60.000 euro quello che ci hanno detto all'ultima riunione a cui ho partecipato una quindicina di giorni fa, cercavano di arrivare a sostanziale pareggio già nel 2013, ma comunque nel 2014 c'è un obbligo anche di legge di pareggio dei bilanci, quindi sicuramente è una cosa che dovrà avvenire.
Bene, assessore, per replica, consigliere Urbani, prego.
Bene, quando mi riferivo alla discarica dei Maiolati, non era Ancona Ambiente che decideva, aveva deciso il comune di Ancona, sul bilancio precedente. Sì, sì, lei si va a rileggere i dati del bilancio precedente, quando al comune di Fabriano era stato imposto l'obbligo di portarla a Maiolati a 16,11 euro a tonnellata. Lo rivedremo insieme, guardi, io mi ricordo perfettamente. Comunque voglio dire una cosa, assessore, prenda l'impegno, per cortesia, di poter rispondere a queste domande nel momento in cui lei verrà a conoscenza dei risultati che sono in corso da questa analisi, ossia prenda questo impegno senza dover rifare un'altra interpellanza, come lei verrà a conoscenza di cosa è successo, o se ci sono sanzioni o se ci sono inadempienze, di poterle illustrare al Consiglio Comunale. Nello stesso tempo, visto che adesso è stato istituito il nuovo Consiglio di Amministrazione, sarebbe così gentile, perché io questa richiesta l'avevo fatta e non ho ottenuto risposta, di poter conoscere tutti i compensi del Consiglio di Amministrazione? No, l'avevo fatta durante la sede di bilancio, di previsione. Siccome la quota di Ancona Ambiente, questa è un'altra cosa che forse i cittadini dovrebbero sapere, perché è stata discussa qui dentro, i 3.500.000 euro che Ancona Ambiente chiede al Comune di Fabriano, se andiamo a vedere il dettaglio, più della metà, quasi la metà, forse qualcosa di più, sono spese di gestione, perché la raccolta vera e propria incide per la metà. Quindi 3 milioni e mezzo, noi cittadini gli diamo 4.183.000 con la storia della TARS. Però le chiedo, per cortesia, visto che adesso c'è un nuovo consiglio di amministrazione e il comune di Fabriano è socio al 5,36%, possiamo chiedere quanto percepisce il consiglio di amministrazione di questa società, presidente, vicepresidente, consiglieri, e soprattutto chi è il rappresentante del comune di Fabriano, visto che adesso c'è un nuovo consiglio di amministrazione? Grazie.
Assolutamente sì. Comunque il contratto di Fabriano è il contratto più favorevole in termini di costo che ha un comune verso Ancona Ambiente.
Bene, andiamo avanti. Punto numero 6 all'ordine del giorno. No, ce ne sono altre due, dobbiamo recuperare il tempo. Allora, punto numero 6 all'ordine del giorno: interpellanza o sistemazione, recupero. Oratorio Beati Becchetti del complesso Sant'Agostino. È stata presentata al gruppo UDC il relatore, l'assessore e il sindaco. La illustra un po' di illustrazione, consigliere Rossi, sto parlando, chiuda sto microfono e aspetta un attimo. Chi la illustra? Pellegrini, la illustra lei, il gruppo UDC, chi la illustra? Prego, non lo decide lei, consigliere Rossi, non stiamo a casa sua, siamo a casa di tutti, non decide lei, chiudi, apri, stop. Allora, prego, consigliere Pellegrini, abbia un po' di rispetto, consigliere Rossi, prego. Ma chi è che parla? Chi è lì dietro? E allora adesso voi non potete parlare lì, qui siamo in seduta consigliare.
Presidente, chiedo una mozione.
Nessuno vi vuole non dare la parola, ma non potete parlare per regolamento. Avete altri strumenti, altri mezzi. Ma non è censura, ma non è assolutissimamente censura. Consigliere Rossi, allora, lei fa parte delle istituzioni, mi dà una mano per favore a tenere gli animi tranquilli. No, non può parlare perché stiamo facendo. No, intanto adesso andiamo a fare. Allora,
Aspetti, allora io ho lanciato l'interpellanza, finisce e poi dopo magari do la parola.
Ma scusate, lo capite che è questa l'arroganza, l'arroganza che porta i cittadini a protestare? Stanno protestando, abbiamo detto chiudiamo l'interpellanza, anticipiamo il punto che riguarda i cittadini e dopo vi stupite.
Allora,
dopo vi stupite che protesti e alzate la voce.
Lei fa, allora, lei fa una mozione d'ordine. Benissimo, allora siccome io, e andiamo a rivedere le registrazioni, ho detto anticipatamente tutto il tempo che noi perdiamo per sospensioni e roba varia va recuperato, il tempo conteggiato porta a esaurire altre due interpellanze, che poi l'altra è pure di interesse pubblico perché riguarda il trasporto dei bambini. Adesso non interessa più a nessuno il trasporto dei bambini, cioè questo non è un argomento urgente. Allora, allora consigliere Rossi, è più il tempo che stiamo perdendo, avevamo finito, avevamo già finito. Prego consigliere Pellegrini.
Presidente, presidente, prima di procedere all'interpellanza, se devo procedere, vorrei fare una richiesta. Facendo seguito a quanto ha detto il sindaco, in riferimento all'argomento che oggi sta a cuore a tutti e non solamente all'opposizione, riguarda la TARES, perché le tasse le paghiamo tutti, e in riferimento al fatto che se ne discuterà in un'assemblea aperta, chiedo che venga opportunamente pubblicizzata con un manifesto studiato allo scopo, affinché tutti i cittadini di Paviano abbiano la possibilità reale di partecipare a tale incontro.
Ne daremo comunicazione con tutti i mezzi possibili e immaginabili, stampa, web e roba varia. Daremo massima diffusione.
Adesso?
Risposto alla mozione d'ordine, ma non ascoltate. Allora lui presenta una mozione d'ordine di dire, di sostenere. Allora, siccome io prima, e andate a risentirvi le registrazioni, ho detto che andava recuperato tutto il tempo, dal conteggio fatto c'è da fare altre due interpellanze. Stop. Quindi non accolgo la sospensione d'ordine. Prego consigliere Pellegrini. Consigliere Rossi, poi non prendiamoci in giro, quante volte è capitato che è finita l'ora delle interpellanze e interrogazioni, ce n'era una sua e io le sono venuto incontro.
Presidente,
non prendiamoci in giro.
Che finiva alle 10:15.
Ma prima delle 10:15 abbiamo in sospeso! Abbiamo in sospeso!
L'immagine che sta dando è di chi non vuole parlare di questo argomento. È questa l'immagine che
guardi,
sta dando.
Interessa anche me, sono un cittadino come lei, come lo sono tutti, interessa anche me. Ci mancherebbe se ne voglio parlare. Consigliere Rossi, allora facciamo così, allora un attimo, facciamo così, col buon senso di tutti.
Consigliere,
aspetta.
Ma, presidente, qui abbiamo un regolamento del Consiglio Comune, no? L'articolo 27...
E chi ha detto che io non la facevo votare?
Presidente, è evidente, lei non legge bene il regolamento, perché l'articolo 27 dice... I consiglieri che chiedono la parola per mozione d'ordine o per porre la pressione sospensiva hanno la precedenza sugli oratori iscritti. Basta.
Ma l'ho fatto, ma l'ho fatto parlare. Allora, guardate, senza esasperare gli animi, facciamo così, il tempo era per due interpellanze. Siccome io già l'ho lanciata, stiamo già a più di metà dell'opera, finisce Pellegrini. Rossi, lei non può fare come vuole, Rossi. Rossi, lei non può fare, allora finiamo questa. Mancano tre minuti per finire questa.
Va bene, presidente, facciamo questa interpellanza, poi io le farò una diffida pubblica. Poi dopo voglio
fare come vuole. Prego, consigliere Pellegrini.
Presidente, Presidente, rinuncio all'interpellanza.
Benissimo, allora rinuncia, andiamo avanti, finisce l'ora delle interpellanze, delle interrogazioni, ecco, ci siamo arrivati. Benissimo. Quindi ha chiesto la parola, prego consigliere Rossi.
Allora, grazie Presidente, per cercare di dare un ordine ai lavori, per cercare di dare un ordine ai lavori di questo Consiglio Comunale, visto l'argomento della TARES, che è un argomento che interessa i cittadini oggi qui sono presenti e sono venuti per ascoltare la relazione del sindaco ufficiale sulla questione della TARES, allora io propongo al Consiglio Comunale innanzitutto l'anticipo di discussione del punto 19, che ci potrà dare modo di parlare la TARES e il sindaco di relazionare su questa questione. Successivamente a questo, questo poi lo richiederò, ma come opposizione abbiamo intenzione di chiedere una sospensiva in modo da produrre un atto da allegare alla discussione. Grazie.
Allora, bene consigliere Rossi, allora io per regolamento accetto la sua richiesta, però per accettarla fino in fondo bisogna che tre consiglieri comunali mi facciano richiesta, poi un oratore a favore, un oratore contro e la mettiamo ai voti. Allora i tre consiglieri che chiedono la stessa cosa che chiese Rossi, Urbani e Romagnoli e Rossi naturalmente. Fatto questo, io ho bisogno di un oratore contrario, visto che Rossi si è espresso a favore, contrario. Il sindaco, prego.
Sono uscito, sono...
È un consigliere comunale, come gli altri.
Io credo di aver diritto a rispetto dovuto perlomeno al fatto che sono un consigliere comunale, non perché sono il sindaco. Ho preso un accordo con i cittadini per discutere di questa questione. Mi avete chiesto una sospensiva al Consiglio Comunale, l'abbiamo accordata. Ho fatto un dialogo, c'è stato un dialogo piuttosto acceso, ho fatto una proposta di discutere di questa questione il giorno 7 e oggi poi mi si chiede adesso l'anticipo del punto per fare cosa? Allora io credo che non sia corretto e opportuno fare questa discussione in questo momento, perché ho concordato con i cittadini 5 secondi fa una proposta. Quindi io quindi, siccome è per questo che non volevo dare la sospensiva, perché una parte, un terzo, due quinti, un quarto, io ho incontrato comitati di lavoratori, comitati di cittadini, ma con qualcuno che li rappresentava, ho incontrato persone, le incontro tutte le mattine. Percepisco il disagio di tutti, ho detto che il 7 mattina alle 9 faremo un dibattito aperto sulle questioni della TARES e credo che sia corretto, siccome è aperto a tutti il dibattito, poi ne trarremo le conseguenze come Consiglio Comunale. Avevo fatto una proposta accolta ai cittadini a cui non si era opposto nessuno in quel momento, io ritengo che questo sia un atto da fare nei tempi giusti, quindi sono, posso esprimere la mia opinione? Calmo. Se parla una ma come ha parlato a favore? Ma come? Allora io non...
Tu uno a favore o contrario? A favore Rossi, tutti zitti.
Non ci sono più le regole. Ma sto consiglio non c'è più le regole.
Ma com'è? Ma c'è,
scusate.
Consiglio Urbani, lei che è tanto rispettoso delle regole, oggi non ho capito che...
Posso finire questa... Quindi credo che sia mio diritto dopo aver fatto un percorso. Un percorso apertis verbis, trasparente con tutti, credo che sia mio diritto di dire che sono contrario.
Allora, bene, fatto questo, uno a favore, uno contrario, mettiamo...
Ma Rossi non ha fatto un intervento a favore, Rossi ha fatto la proposta, quindi lei ha detto, ok, l'accordiamo, adesso voglio uno contro e uno a favore.
Quindi, per favore... È questo, lo capite che è allora. Questa arroganza di cui i cittadini si sono stancati.
Allora, consigliere Romagnoli.
Allora, visto che aveva chiesto anticipatamente la parola il consigliere Urbani, allora, contrario ha parlato Segramola, a favore parla, penso dirà le stesse cose che ha detto Rossi, comunque, prego consigliere Urbani, a favore, via.
Presidente, guardi, io dico una cosa molto semplice per i cittadini. Anticipare questo punto è legittima la richiesta che ha fatto il consigliere Rossi a nome di tutta l'opposizione, per un motivo molto semplice, perché i sabati erano dedicati come consiglio comunale ai bilanci, e quindi voi invece questo argomento del bilancio l'avete nascosto dentro tanti altri argomenti solo per far sì che la gente si spazientisse. Quindi anticipare questo ordine del giorno rientra nelle prerogative per cui il consiglio comunale era stato proposto sempre di sabato.
Bene, grazie consigliere Urbani. Fatto questo, mettiamo in votazione la proposta fatta al consigliere Rossi. La votazione è aperta. Girolametti, Malefora. Malefora deve votare. La votazione è chiusa, presenti 23, votanti 23, astenuti 0, favorevoli 8, contrari 15. Contrari, Pariano, Sagramola, Stroppa, Balducci, Crocetti, Meloni, Pellegrini, Guidarelli, Mattioli, Bonafoni, Tavolini, Malefora, Girolametti, Giordani, Castriconi. Il consiglio non approva, quindi andiamo avanti con l'ordine del giorno così come presentato.
Sono contento che questa via è l'attenzione verso i cittadini. Questi devono pagare la TARES entro il 16.
Prego consigliere Solari, se ci riesce.
Io scusate, io vorrei dire sola. Io vorrei dire solamente una cosa, all'amministrazione e ai cittadini. Cioè, sindaco, lei lo sa benissimo che il consiglio comunale aperto di sabato prossimo non servirà a nulla. Perché la legge consente entro oggi 30 novembre di poter modificare l'assestato di bilancio 2013, lo consente entro oggi. Voi state illudendo i cittadini, perché il consiglio comunale aperto di sabato prossimo certificherà il consiglio comunale. Scusate, dovete sapere come stanno le cose. La legge consente entro oggi di poter modificare il bilancio assestato 2013 e di poter tornare alla TARSU. Il consiglio comunale aperto la prossima settimana servirà solo per dire ai cittadini dovete pagare, punto. Lo dice la legge. Io non riesco a capire perché questa chiusura, ma parliamone adesso. Lei anche sindaco sul giornale ha dichiarato che quella che permette il governo è una sanatoria, ma non è vero, non è una sanatoria. Tutti i comuni che hanno approvato il bilancio 2013 possono tornare indietro, ma è una cosa fatta da un vostro deputato, Lodolini del PD. Il testo approvato e la risoluzione sostiene il riconoscimento anche ai comuni che hanno già approvato il bilancio di previsione della facoltà di continuare ad applicare nel medesimo anno 2013 la TARSU. lo dice la legge, quella legge che voi avete messo davanti quando bisognava applicare la TARES. Adesso la legge ci consente di tornare indietro. È una volontà politica la vostra, non vi dovete nascondere dietro i tecnicismi. Dobbiamo sapere se la volontà è del sindaco, è del vice sindaco o dell'ufficio. Questo noi dobbiamo saperlo, perché delle tre l'una, e la legge consente di tornare indietro entro la mezzanotte di oggi. Però questo decreto legge è stato convertito in legge il 28 di ottobre, voi avete avuto un mese di tempo. E quando abbiamo discusso l'introduzione della TARES a luglio, queste cose le avevamo già dette, le avevamo pronosticate, perché avevamo fatto i conteggi sulle tasse e sarebbe venuto fuori una TARES disastrosa per tutti. Dovete anche sapere che noi approvammo un emendamento che caricava la TARES sulle banche. Anche alcuni consiglieri della maggioranza l'hanno votato, è passato, il vice sindaco Tini ha preso e ritirato l'atto, come se non fosse successo niente, come se non fosse successo niente. E consiglio dopo l'ha ripresentata nella stessa maniera, però la maggioranza l'ha votato. Allora, questo è il rispetto che l'amministrazione ha nei confronti della minoranza, questo è il discorso. Io mi sono riletto, vice sindaco, io mi sono riletto, c'è 372 pagine dei tre verbali, mi sono riletto le 372 pagine dei tre verbali dei consigli dell'11, 16 e 31 luglio, dove lei stessa affermava: se c'è la possibilità di tornare indietro ci torniamo, perché questa TARES è iniqua anche per noi. Ma soprattutto questo consiglio ha votato a maggioranza un ordine del giorno contro la TARES. Ma questo consiglio è sovrano oppure, se c'è la possibilità di tornare indietro e questo consiglio ha votato contro la TARES, noi abbiamo il dovere di tornare indietro, perché il consiglio è sovrano, non l'ufficio. Oppure, se non è stato l'ufficio, dovete dire la responsabilità è la nostra, è una volontà politica. Ma la legge che voi avete messo davanti perché era la TARES, ce lo dice lo Stato, bisogna applicarla, Fabriano non può essere un comune bandito, ci permette di tornare indietro. Punto. Volete tornare indietro oppure avete avuto un mese di tempo? Ma se noi come Polo 3.0 non facevamo il comunicato in cui si metteva all'attenzione della cittadinanza che c'era questa possibilità di tornare indietro, voi l'avreste detto? La vostra risposta è stata quella di spedire immediatamente i bollettini, immediatamente dopo che usciva questa cosa. La Confcommercio e la Cerniana Confartigianato hanno fatto un comunicato di una durezza impressionante, perché voi per l'ennesima volta non li avete consultati. E quando io lo dissi a luglio consultarsi con le categorie del commercio, mi è stato detto che sono un falso, che devo cambiare atteggiamento, che facevo propaganda. A me per l'ennesima volta le categorie hanno detto che hanno appreso queste cose dai giornali. Ma questo è il grado di partecipazione di questa amministrazione?
Grazie consigliere Solari.
È scritto che devo smettere di parlare. Dove è scritto? Non ho finito.
E che facciamo? Fabio Mattino, non ho capito io.
È partito
da ogni 5 minuti, mettilo 5.
È partito il conteggio, presidente delle.
Lo facciamo partire adesso 5 minuti, via.
Quindi ho altri 5 minuti, grazie. Grazie. Quando nella discussione del bilancio di luglio ho tirato fuori tutti i comuni, i sindaci che riconsegnavano la fascia perché non volevano applicare la TARES, tutti i 30 comuni del Maremmano, della Toscana, di Cosenza, Montecostro, i comuni della provincia di Macerata che si schieravano contro la TARES, voi cosa ci avete risposto? Ma è contro la legge, ma io non lo faccio, il bilancio va approvato e quant'altro. Quei sindaci, quegli amministratori con gli attributi, hanno fatto sì che il governo tornasse indietro sull'applicazione della TARES. Noi no, noi non abbiamo avuto quel coraggio e oggi ne paghiamo le conseguenze, perché se non vogliamo tornare alla TARSU, se non vogliamo far risparmiare i cittadini, le attività commerciali e artigiani, è una precisa volontà politica. E voi siete stati doppiamente inutili.
Consigliere Solari, scusi, mi dicono, lei ha presentato un ordine del giorno, sì. Giusto? Allora, quando si discuterà l'assestamento?
Quello non lo voglio discutere nel pomeriggio, adesso lo voglio discutere.
Ma visto che lei, ma il consigliere Solari giustamente ha presentato un ordine del giorno, quello lì verrà discusso
ribadendo il fatto che il consiglio comunale aperto di sabato prossimo non servirà a nulla.
Sì, ma lo discutiamo oggi quello suo, consigliere Solari, l'ordine del giorno suo lo discutiamo oggi,
adesso, non oggi, adesso.
Sì, ma le regole non può fare, cioè, come dice lei, adesso, fra 10 minuti, fra un quarto d'ora. Ma non si può, signora, ma per non... Signora, mi scusi, ma che interesse, ma lei risponde a me, che interesse io ho a farlo discutere adesso, oggi pomeriggio? Per regolamento, non posso! Katia, mi conosci? Che interesse io ho a farlo discuterlo adesso o fra 2 ore? Rispondimi.
Rispondimi.
Ma perché? Perché bisogna fare questa forzatura? C'è chi lo dice? Tra 2 ore lo discutiamo. Perché? Ma perché io non... Ho capito, ma allora se procediamo così... No, adesso no, signora. Perché se procediamo così, il prossimo consiglio comunale, qualsiasi cittadino può fare le regole come vuole. Ma io la capisco, signora, però lei deve capire pure me. Io devo seguire un... Allora, sentite, io più di dirvi che interessa anche a me fare questo argomento, però devo seguire un regolamento, perché sennò... Ma che adesso? Dai, andiamo avanti, via! Allora...
Pino, scusa.
Passiamo... No, dobbiamo fare... Grazie. Ma non è che ho ragione io devo seguire una cosa. Chi mi ha chiesto di parlare? Ma chi? Vuole parlare chi? Mi spieghi chi? Non vedo chi vuole parlare. Ah, scusa, non l'avevo visto. Quando mai ho levato la parola io a qualcuno? Non l'avevo visto, scusa. Ma chi, Solari?
Il regolamento.
No. Perché se il prossimo consiglio comunale...
Allora, no, c'è da rifare l'appello, qua è partito tutti.
No, lo facciamo l'appello.
Allora. Che è il 15 adesso, no? Allora, punto numero 15 all'ordine del giorno, regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale, di genere equino, illustra l'assessore Galli.
Sì, Presidente, per quanto riguarda l'argomento di oggi, si tratta... No, vabbè, aspetta, chiamo e poi iniziamo.
Allora,
l'atto regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale di genere equino. Nell'ambito del regolamento praticamente del comune che regola i vari trasporti, dunque quello di taxi e gli altri servizi, non era mai stata integrata la previsione con apposito regolamento anche per il servizio di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale di genere equino. Io non sarò lungo perché l'atto è chiaramente semplicistico e riguarda l'adozione da parte del Consiglio Comunale dell'apposito regolamento sul quale eventualmente mi riservo di intervenire se ci sarà qualche domanda a chiarimento, altrimenti passiamo direttamente all'approvazione.
Allora, non ci sono naturalmente interventi, quindi andiamo subito alla votazione dell'atto. Allora, sì, giustamente, sostituiamo Urbani e che faccio? Ne metto uno della maggioranza? Mettiamo come scrutatore, sostituiamo il consigliere Urbani col consigliere Pellegrini. Pellegrini. Quindi andiamo alla votazione del punto numero 15, appena illustrato dall'assessore Galli. Prego. La votazione è aperta. Presenti 14, votanti 14, astenuti 0, favorevoli 14, contrari 0. Il Consiglio approva. Passiamo. Quindi votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 14, votanti 14, astenuti 0, favorevoli 14, contrari 0. L'atto è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto numero 16. Legge regionale 12-10-2009, numero 24 e DCC numero 98-2012. Modifica delle quote di partecipazione dell'ATA a seguito della pubblicazione dei dati del censimento 2011. Illustratini, prego.
No, questo punto, come già esaminato in commissione, riguarda l'aggiornamento delle nostre quote di partecipazione in questa nell'ATA in base all'ultimo censimento del 2011. In base al censimento c'è stato uno spostamento della popolazione, le nostre quote passano dal 7,80 al 7,69 per quanto riguarda la partecipazione vera e propria, e invece per quanto riguarda la composizione e il funzionamento dell'ATA le nostre quote passano dall'8,21% all'8,9%, perciò è solamente un atto molto semplice che riguarda l'adeguamento delle nostre partecipazioni in base all'ultimo censimento. Io penso che finisco qui, grazie.
Bene, assessore Tini, non ci sono persone iscritte a parlare, quindi mettiamo in votazione il punto numero 16 appena illustrato. La votazione è aperta. Sì, sì. Cioè. La votazione è chiusa. Presenti 15, votanti 15, assenti 0, favorevoli 15, contrari 0. Il Consiglio approva. Votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Presenti 15, votanti 15, astenuti 0, favorevoli 15, contrari 0. L'atto è immediatamente eseguibile. Punto numero 17 all'ordine del giorno. Acquisizione a titolo gratuito della quota di partecipazione nella società CIR 33 Servizi. Illustratini, prego.
Dunque, questo atto pure è già stato esaminato in commissione. Il CIR 33 come consorzio è stato soppresso, in sostanza, in vista della costituzione dell'ATA, e nel frattempo si è costituito questo CIR 33 Servizi SRL per il trasferimento del patrimonio delle quote. Perciò è solamente le nostre quote che avevamo nel CIR 33, in sostanza ce le ritroviamo tutte quante, perciò il Comune non ha nessuna perdita economica, perché il Comune a suo tempo fece un investimento abbastanza rilevante, ce lo troviamo nel CIR 33 Servizi, poi andrà a confluire, una volta che pure questa SRL verrà a cessare, nella nuova, diciamo, organizzazione dell'ATA. Perciò anche questo è un argomento che in commissione mi pare che se ne è parlato e non riveste, è una presa d'atto in sostanza di una situazione che in base a una legge regionale dobbiamo purtroppo fare.
Bene, non ci sono iscritti a parlare, mettiamo in votazione il punto appena illustrato dall'assessore Tini. La votazione è aperta. Puntalo là, no? Puntalo verso di là. La votazione è chiusa. Non funziona? Presenti 15, votanti 15, astenuti 0, favorevoli 15, contrari 0. Il Consiglio approva.
No, non c'è scritto. No. Questa è la 17. CIR 33. Non ce l'ha?
A posto.
La votiamo?
Allora, votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto. La votazione è aperta.
Sì.
La votazione è chiusa, presenti 15, votanti 15, astenuti 0, favorevoli 15, contrari 0. L'atto è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto numero 18, accordo tra società multiservizi S.p.A. ed Extra S.p.A. per la costituzione di una NewCo operante nel settore della distribuzione e vendita gas naturale. Atto di indirizzo, confissazione dei principi base dell'operazione. Illustratini.
Io, siccome quella è l'argomento che ho detto in precedenza, chiaramente andiamo a fare la NewCo, che non interferirà sulla gestione dell'acqua, e andiamo a costruire un progetto per gestire queste reti. Quindi rimanere le reti proprietà nostra sul territorio e acquisire le altre pagandole insieme all'altra società. È una NewCo che ci dovrebbe consentire di partecipare alla gara. Questo è il nostro progetto, come dicevo prima, mantenere qui le risorse del territorio. L'obiettivo è esclusivamente quello in questa fase. Mantenere la proprietà al 55%, l'abbiamo mantenuta. La società Extra ha dei problemi, come tutte le società, li verificherà chi di dovere. Noi per 3 anni manteniamo Presidente del Consiglio di Amministrazione, come detto in Commissione, e Amministratore Delegato. Quindi ci garantiamo una sicurezza societaria. Lo sviluppo societario lo vedremo nel tempo. Questa cosa è distinta perché sono stati eccepiti alcuni problemi sulla proprietà delle reti. Le nostre reti, quelle di proprietà del Comune che sono censite, non vanno in questa fase. Andranno però consegnate alla stazione appaltante, che in questo caso è il Comune Ancona che farà la gara d'appalto, e lì dovremo dire: queste sono le nostre reti, o ce le pagate o facciamo un contratto per cui chi le prende magari metanizza tutte le frazioni. Ma questo è un obiettivo che dobbiamo fare non in questa fase, ma dobbiamo percorrere con la stazione appaltante, che sarà il soggetto terzo, altrimenti faremo una commissione che non va bene in caso di gara. È per questo che la società Extra, che non ha perso la gara nei suoi comuni quella volta, è stata indagata, ma non perché ha vinto, magari se aveva vinto allora è un altro discorso, ma perché avendo perso ha fatto ricorso contro la prima. Quindi penso che possiamo stare tranquilli, questo è l'atto che ci porta a mantenere qui su questo territorio la proprietà delle reti, che è quello che tutti penso vogliamo.
Bene, non era Tini a illustrare ma era il sindaco, non ci sono iscritti a parlare, quindi mettiamo in votazione l'atto appena illustrato. La votazione è aperta.
Che dobbiamo fare? Andiamo avanti normale adesso, no?
La votazione è chiusa. Presenti 15, votanti 15, assenuti 0, favorevoli 15, contrari 0. Il Consiglio approva. Votiamo l'immediata esecutività dell'atto. Parliamo dell'atto numero 18 all'ordine del giorno, del punto numero 18 all'ordine del giorno. La votazione è aperta. Crocetti. La votazione è chiusa, presenti 15, votanti 15, astenuti 0, favorevoli 15, contrari 0. L'atto è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto numero 19, variazione al bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2013. Assestamento generale di bilancio, Illustratini, prego.
Va bene, cercherò di essere abbastanza sintetico qui. Questo argomento è stato già dibattuto, mi sembra, in maniera approfondita in commissione. Chiaramente questo assestamento, avendo fatto il bilancio a settembre, chiaramente è un assestamento di poca valenza. Comunque le partite più grosse le vorrei ricapitolare in maniera abbastanza veloce. Per quanto riguarda le entrate, abbiamo dovuto registrare che tra l'imposta IMU sulla prima casa rimborsata dallo Stato, tra il fondo di solidarietà comunale e il contributo sempre dello Stato, questi tre elementi, come vedete nei documenti che vi sono stati distribuiti, porta per il comune di Fabriano un saldo negativo di circa 200.000 euro. Abbiamo già dovuto registrare ancora una volta minor contributi da parte dello Stato per 200.000 euro. Abbiamo avuto un contributo da parte della Fondazione Carifap per i voucher lavoro di 20.000 euro, molto velocemente. Abbiamo registrato un piccolo incremento per quanto riguarda i proventi alle violazioni del codice della strada. Abbiamo registrato alcuni aumenti per quanto riguarda i proventi degli asili nido, non tanto per le tariffe, ma anche per una modalità di pagamento migliorato nel tempo. Per quanto riguarda perciò la parte di titolo primo, secondo e terzo delle entrate, le variazioni consistenti sono queste. Per quanto riguarda invece il discorso del conto capitale, che poi vanno a finanziare chiaramente stessi importi per il titolo secondo della spesa, abbiamo registrato 350.000 euro dalla Regione Marche per quanto riguarda i dissesti idrogeologici. Abbiamo registrato un maggiore finanziamento da parte della provincia per 36.000 euro per la fattoria didattica, e sugli oneri di urbanizzazione abbiamo registrato, questo è un dato positivo, abbiamo registrato 130.000 euro in più. Significa che o con il piano casa o non so per quali altri motivi, Fabriano, secondo i dati almeno contabili, l'edilizia sta leggermente, anche se non è molto rilevante, però sta leggermente riprendendo, anche se non sembrerebbe, però dalle concessioni edilizie ritirate in comune emerge questo fatto. Perciò per quanto riguarda le entrate nel suo complesso abbiamo avuto una differenza di circa 500.000 euro, perciò parliamo di cifre molto di basso rilievo, e chiaramente queste maggiori entrate, molte delle quali sono vincolate, come dicevo poc'anzi, vanno a finanziare per quanto riguarda la spesa. Abbiamo dovuto aggiungere alcuni fondi per quanto riguarda, se sarà possibile farlo, il discorso delle transazioni, risarcimenti e quant'altro, per 11.500 euro. Abbiamo dovuto inserire una voce abbastanza rilevante, perché abbiamo registrato rimborsi, perché ai cittadini è vero che gli diamo anche quello che devono pagare, però i cittadini che devono avere rimborsi da parte del comune, abbiamo messo il finanziamento necessario affinché gli uffici possano provvedere a fare quello che debbono fare. Per quanto riguarda poi altre voci consistenti, vado molto velocemente, abbiamo dovuto mettere in bilancio, questa è la voce forse più dolente, ulteriori 68.000 euro per riconoscimento debiti fuori bilancio. È un punto che faremo dopo, però se non mettiamo prima i fondi in bilancio chiaramente non si può procedere al riconoscimento. Questo è un ulteriore debito che poi magari ne parleremo quando faremo la velina specifica, che l'amministrazione intende far fronte. Per quanto riguarda altre spese, dopo abbiamo delle spese che si compensano in entrata, per esempio vorrei dire l'acquisto di prodotti ittici per le mense, 24.000 euro, però è un contributo che abbiamo anche in entrata. Io penso che sia doveroso dirlo, anche perché siamo vicini, abbiamo messo, non è molto, ma con i tempi che corrono, 10.000 euro per le manifestazioni natalizie, è quello che si è potuto obiettivamente fare, non si è potuto fare di più. Abbiamo dovuto registrare una maggiore spesa per quanto riguarda le manutenzioni delle strade, della viabilità nel suo complesso. Avete visto tutto quello che è successo 20 giorni fa con le alluvioni e quant'altro, e per quanto è stato possibile con questo assestamento abbiamo messo risorse per poter far fronte almeno alle esigenze prioritarie, al breccino per la neve e quant'altro. Complessivamente questa è un'operazione da circa 60-70.000 euro che comunque in bilancio ci sono e che ci permetterà di arrivare almeno a fine anno, speriamo che non succedano altre situazioni difficili per quanto riguarda il clima, in maniera abbastanza tranquilla. Altre questioni mi sembra che rilevanti non ce ne siano. Pertanto per quanto riguarda il titolo primo della spesa, chiaramente abbiamo registrato, e questo è un dato positivo, nonostante i debiti fuori bilancio, la spesa sul titolo primo ha avuto una cioè, togliendo 60.000 euro, 68.000 euro di debiti fuori bilancio, abbiamo avuto una diminuzione di spesa. Questo mi sembra che andiamo verso un sistema virtuoso, ossia cercare di spendere di meno, per quanto è possibile. Oh, per quanto riguarda il titolo secondo della spesa, l'ho detto prima, quegli interventi che abbiamo finanziato in conto capitale, l'ho detto quando parlavo delle entrate, perciò non mi metto a ripeterle. Oh, per quanto riguarda altre questioni, io non ne ho. Pertanto termino qui, anche perché, come dicevo prima, questo assestamento finale è un atto dovuto, non abbiamo fatto a settembre la salvaguardia perché il bilancio l'avevamo fatto proprio a settembre, perciò è l'ultimo atto per l'esercizio finanziario 2013. Io, se c'è bisogno di ulteriori chiarimenti o approfondimenti, rimango a completa disposizione. Grazie.
Bene, assessore Tini. Prego, sindaco. Premetto che è arrivato un emendamento a firma sua, vero sindaco?
Sì, a firma mia, perché ci sono stati concessi 9.500 euro per un fondo straordinario per la protezione civile venerdì, dopo la predisposizione di tutti gli atti, a quattro comuni della regione Marche, tra cui fortunatamente ci siamo noi per fare un'indagine sui possibili rischi in caso di calamità naturale. E questo fondo ci è stato costituito, li inglobiamo nel bilancio, sono 9.500 in entrata e saranno in uscita secondo dei criteri stabiliti. Guarda, io non voglio, a me dispiace che comunque poi dopo si alzi il tono dello scontro fino a questo livello, perché sembra che noi stiamo qui a difendere gli interessi personali. Io non sono abituato a difendere gli interessi, non ce n'ho, perché tutte le tasse che devo pagare le pago, le tariffe, nel caso di specie la TARES è una tariffa, la pago, e ho fatto le ricerche su me stesso per vedere se ero fuori norma, se c'è qualcosa che non andava, sono andato agli uffici per mettermi a posto quando sono diventato sindaco, perché volevo essere nella piena regolarità, e quindi io credo che il percorso è stato fatto bene. Abbiamo aspettato, forse questo, abbiamo aspettato di avere la certezza della TARES fino all'ultimo momento possibile per attuarla. A luglio, quando siamo andati a fare la discussione sulla TARES, che avremmo dovuto cominciare e avrebbero dovuto cominciare tutti i comuni, e poi dirò che ci sono dei furbi di quattro cotte qua dentro, tra i sindaci. Quindi io sostengo che noi abbiamo fatto un percorso cominciato a luglio, che si è protratto a settembre, ottobre, e quando le cartelle sono partite, le tariffe sono partite, non sono partite perché la mattina si è svegliato uno e ha detto «Ah, l'avete fatte partire la mattina». Per emettere una cartella ci vogliono 2 mesi e mezzo di lavoro qua dentro per cambiare il sistema. È un'azienda questa. Va cambiato tutto un processo. Oggi uno fa la leggina il 28 di ottobre e noi dobbiamo tornare come eravamo prima. Ma come si fa? Voi vi rendete conto che se noi non incassiamo, e probabilmente sarà così perché la gente è in difficoltà e ha problemi, se non incassiamo non avremo la cassa per pagare. Avete letto del sindaco Castelli, centrodestra, di Ascoli, ha detto l'altro giorno: io non ho i soldi per pagare le tredicesime, perché se mi tagliano la rata dell'IMU, e guardate che noi non abbiamo fatto come hanno fatto altri che hanno alzato l'IMU, noi l'IMU non l'abbiamo alzata, noi l'IMU l'abbiamo lasciata come stava e non dobbiamo chiedere niente ai cittadini, nemmeno il 40% dell'eccesso. Abbiamo cercato di fare una cosa equilibrata. Che succede? Il sindaco Castelli dice che non avrà quei soldi. Ah, scopro perché alcuni sindaci oggi dice che non ci hanno bisogno di aumentare tanto le tasse. Senigalli ha fatto 1.040.000 euro di multe dal codice della strada. San Severino Marche ne ha fatte in altre 940.000, un comune piccolissimo che ha messo gli autovelox dappertutto. E i cittadini, o li tartassi con le multe, o li tartassi perché la norma te lo impone. È sempre quello il problema, no? È un latrocinio. Allora io dico, noi non siamo d'accordo con questa applicazione. Abbiamo fatto un ordine del giorno, io sono andato all'ANCI, abbiamo fatto una manifestazione con i sindaci, ho condiviso le loro scelte, ma non possiamo, purtroppo, se noi torniamo indietro domani mattina, va in crescita la cassa di questo ente, la cassa, le risorse. Qual è l'azienda che può far meno delle risorse? Dove andiamo a prendere i soldi? Andiamo in anticipazione di tesoreria a pagare interessi che poi scaricheremo sui cittadini, non li scarichiamo. Ci abbiamo messo il contratto di servizio e un minimo possibile per quanto riguarda la manutenzione strade verde, che era obbligo di legge, e poi abbiamo fatto uno sconto. Mi dispiace, io sono preoccupato non per gli artigiani, perché non li tocchiamo gli artigiani e le imprese, ma commercianti sì,
Il problema è il piccolo commercio, quanto abbiamo discusso per dire come salvaguardare i piccoli esercizi commerciali dentro il centro storico. L'obiettivo mio è salvaguardare quelli, ma sta legge, che vedevamo come colpiva, l'anno prossimo ricambia un'altra volta. Io spero che l'anno prossimo noi saremo in grado, se la finanziaria ce l'approvano adesso, di fare il bilancio a gennaio o febbraio, discutendo un'operazione così più seria, in modo da andare incontro alle esigenze, ma all'inizio di un percorso di un anno, dovete poi riassestare. Non ce la fai andare incontro alle risorse a fine periodo, al 30 novembre, quando le spese sono tutte fatte, quando il bilancio te l'hanno fatto fare il 26 di settembre. Io credo, io non so come fare a farmi capire. Io penso di essere un cittadino, io non so qui, sono prestato a fare sto lavoro, forse non sono capace, non sarò con le palle, non sarò un sindaco, però io ci metto tutta la buona volontà di capire le relazioni e le esigenze delle persone, poi tradurle in atti. Oggi l'importante per noi, la cosa importante per i cittadini è che noi chiudiamo gli atti e che il comune non faccia dissesto e non crei poi vulnus e problemi agli altri, e fare quei servizi, quelle attività che ci siamo imposti di fare anche con costi leggermente superiori, perché chi ha sballato, come mi si invita a fare da più parti, i cittadini, io non lo pago io quel danno, lo pagano i cittadini. Allora io non sono coraggioso, come si dice, con le mani degli altri. Io non pio le mogliole per andare a prendere le lude degli altri, e non ci vado con le mani degli altri. Se le devo prendere le lude, le prendo con le mani mie, e oggi ho preso le lude, sono andato, si chiama così, no Fabriano, le lude del fuoco, le ho prese, le tocco, le stringo, mi scotto, però credo di aver fatto una cosa giusta, una cosa di buona amministrazione. Poi se questo non mi viene riconosciuto, fa parte di un percorso che mi porterà poi a confrontarmi con i cittadini in ogni momento. Quindi per questo vi ho chiesto, vi chiedo di essere presenti, ascoltiamo le ragioni, cerchiamo di spiegare le ragioni che non sono le mie personali. Questa non è la mia azienda, questa è la mia città, questa è la mia gente. Io la ricevo tutte le mattine, quelli arrabbiati, li ricevo tutte le mattine, e gli uffici si lamentano di questo con me. Perché dice che come fai a ricevere tutti? Ma credo che sia giusto che perlomeno la gente possa dire a me, che sono il primo cittadino, il disagio, l'amarezza e la difficoltà che ci arriva, ma non solo qui alla fine del mese. Io sono preoccupato, ma per questo dobbiamo fare una buona amministrazione, perché perlomeno quei servizi che possiamo mantenere, con quei costi li possiamo mantenere e consentire. Quelli che, se venisse un commissario, come è stato dove ci sono stati i commissari quando gli enti sono andati in dissesto, ha cassato tutti i servizi sociali, ha cassato tutti i servizi non dovuti, rimangono solo i servizi essenziali. E il servizio di trasporto, il servizio mensa, il servizio non sono servizi essenziali per una comunità, se non per alcune fasce di età solo. E noi ce l'abbiamo ancora esteso. Io per questo vi chiedo di aderire a questa proposta di bilancio.
Bene, sindaco, non ci sono iscritti a parlare. C'è l'emendamento, se vuole illustrarlo in due parole in modo...
Sì, l'emendamento è, come ho detto prima, l'emendamento che illustro...
C'è il parere della tecnica e contabile. Ecco.
A parere tecnico contabile, prego. Illustra il parere.
Allora, il parere riguarda una variazione di bilancio in entrata e in uscita che non altera quindi i saldi finali del bilancio assestato. Riguarda un contributo della Regione per quanto riguarda attività nel settore della protezione civile, per cui l'importo è di 9.500 euro. Il parere di regolarità tecnica e contabile risulta essere favorevole in quanto la variazione di bilancio proposta garantisce il rispetto del principio del pareggio finanziario e degli altri equilibri generali di bilancio di cui all'articolo 162 del testo unico. Il parere del Collegio dei Revisori, anche esso è favorevole.
Grazie dottoressa De Simone, emendamento illustrato, quindi andiamo subito con la votazione dell'emendamento. La votazione è aperta. Consigliere Mattioli, deve votare. La votazione è chiusa, presenti 15, votanti 15, astenuti 0, favorevoli 15, contrari 0. Il Consiglio accoglie l'emendamento, quindi andiamo subito alla votazione dell'atto proposto al punto numero 19. La votazione è aperta. Di Simone. La votazione è chiusa, presenti 15, votanti 15, astenuti 0, favorevoli 15, contrari 0. Il Consiglio approva, votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto. La votazione è aperta. Balducci, Crocetti, Castrigoni, c'è da votare. La votazione è chiusa, presenti 15, votanti 15, astenuti 0, favorevoli 15, contrari 0. L'atto è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto numero 20 all'ordine del giorno. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex articolo 194, comma primo, lettera A, decreto legislativo 267 del 2000. Sentenza Tecnimont, Tribunale di Ancona, sezione staccata di Fabriano, numero 98/2013 e articolo 194, comma 1, lettera E, saldo competenze legali. Illustratini, prego.
Grazie Presidente, e qui siamo all'ennesimo riconoscimento, come dicevo prima, in sede di assestamento di bilancio, di una legittimità di un debito fuori bilancio che risale a una pratica degli anni 2000. Riguarda un contenzioso fra il Comune e le aziende che hanno operato nella, diciamo, ricostruzione post-sisma del complesso Fermi, tanto per essere chiaro. È una questione che si trascina da molti anni, cause contro cause, ricorsi contro ricorsi. Siamo arrivati a novembre di quest'anno e ci è arrivata la sorpresina di una sentenza esecutiva che purtroppo dobbiamo riconoscere. Io voglio dire a questo Consiglio Comunale che, con tutti i difetti di ognuno di noi, per carità, si può fare sempre meglio, questa amministrazione in un anno e quattro mesi si è trovata di fronte al fatto di dover riconoscere qualcosa come 1.600.000 euro circa di debiti fuori bilancio. Soltanto nell'esercizio 2013, con questo atto, superiamo i 600.000 euro di debiti fuori bilancio. Lascio capire a tutti cosa significa questo. Queste sono risorse che abbiamo tolto dalla gestione corrente. Capite che se questa amministrazione avesse avuto a disposizione questa ingente cifra si sarebbe potuto fare le cose molto meglio, però sono purtroppo pendenze che ci sono capitate addosso degli ultimi 10-15 anni, e nella pubblica amministrazione purtroppo, qualunque sia il colore politico che gestisce, ci deve essere una continuità amministrativa che non ci permette di esimerci dal riconoscimento di questi fatti. Perciò io veramente, questa è una riflessione che faccio, perché è giusto che fra tante polemiche i cittadini sappiano pure qual è la situazione che noi abbiamo dovuto affrontare. Io mi auguro che nel futuro questo fenomeno vada piano piano scemando, anche perché le opere sono state tutte fatte appena dopo il sisma, e speriamo che una volta finita tutta la ricostruzione post-sisma anche il contenzioso possa avere una cosa, possa diventare una cosa decente come è stato negli anni, molti anni fa. Io un po' che sto su questi banchi, e un affare come questo è successo in quest'ultimo anno non si era mai verificato presso il Comune di Fabriano. Questo va detto, perciò invito i consiglieri a fare quest'ulteriore sforzo, dato che nell'assestamento abbiamo messo le risorse, siamo in regola per procedere all'approvazione di questo atto. Grazie.
Bene, Soletini, ha chiesto di parlare il consigliere Stroppa, prego.
Grazie Presidente, solo due precisazioni, che poi tra l'altro è quello che è venuto fuori in commissione, ovvero al di là della ineluttabilità, diciamo, del voto di quest'atto, e qui non ci piove, per carità, però quello che io vorrei raccomandare, che e mi sembra dal parere unanime della commissione, che innanzitutto si appuri se sia possibile fare perché sembra che tutto questo è dovuto a un errore formale, diciamo così, dei tecnici. Quindi vedere se è possibile a questi tecnici contestare questo fatto, per cui loro possono aprire le proprie assicurazioni, innanzitutto. E poi c'era un altro punto, dal punto di vista proprio legale, che è stato osservato da tutti quanti ugualmente, sulle spese legali, anche perché a noi ci costa comunque sia 37.000 euro il nostro legale, a prescindere che ha perso o che ha vinto. Però è anche vero che se andiamo a guardare, il legale della controparte che ha vinto ha preso 14.000 euro, tra l'altro, per cui voglio dire, quindi vedere anche nella scelta quando si danno questi incarichi, visto che la legge lo prevede, cominciare a pensare che l'avvocato trattiamo, facciamo così, perché se no andiamo veramente fuori del tutto. Grazie.
Bene, consigliere Stroppa. Prego, sindaco.
Allora, io sono d'accordo per accertare le responsabilità. Noi facciamo una verifica, apriremo un percorso, vediamo anche come verificarlo a parte del Consiglio, perché i debiti fuori bilancio li verifica il Consiglio e è giusto che il Consiglio possa verificare come si fanno i percorsi per l'accertamento delle responsabilità. Io credo che questo vada fatto per tutti i debiti, perché so che questa cosa è maturata oramai in Commissione, tra i consiglieri, ne abbiamo discusso altre volte, bisogna farlo, anche se poi ci vogliono altre cause, come abbiamo avuto per il crollo del cimitero, però lì le responsabilità sono state accertate dal giudice e poi il tecnico purtroppo sarà sotto osservazione. Per quanto riguarda i preventivi, non ci saranno più questi sbilanci, perché oggi è obbligatorio il preventivo antecedente, quindi noi attualmente ci stiamo regolando sui minimi tariffari e quindi non avremo più questa condizione.
Bene, sindaco, non ci sono... prego, consigliere Crocetti.
Dunque, anch'io, secondo me maturi tempi per affrontare il problema nel particolare. Io per cui quello che propongo è di vedere tutta la casistica del contenzioso che c'è sta, storico, vedere il comune del Fabriano, cioè la casistica delle cause, in quanto il comune soccombente e quanto vince, perché a noi qui purtroppo ci arrivano solo le cause perse oppure vinte, ma con le spese compensate, quei costi dei legali, che sappiamo che è una cosa che da diversi anni ci coinvolge questo consiglio comunale. Allora, al fine di evitare discussioni abbastanza superficiali, cerchiamo di approfondire il problema e parlare su una casistica seria, per vedere se la gestione del contenzioso nel comune del Fabriano viene fatta così superficialmente come viene paventato, oppure se questa superficialità non c'è, in maniera io mi auguro definitiva per quanto riguarda i consiglieri in maggioranza perlomeno.
Bene, consigliere Crocetti, non ci sono altri interventi, quindi andiamo alla votazione dell'atto. La votazione è aperta. Bonafoni, Balducci, la votazione è chiusa, presenti 15, votanti 15, astenuti 0, favorevoli 15, contrari 0. Il Consiglio approva, votiamo l'immediata esecutività dell'atto. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 15, votanti 15, assenuti 0, favorevoli 15, contrari 0. L'atto è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto numero 21, approvazione del nuovo regolamento della videosorveglianza. Illustra l'assessora Paglialunga, prego.
Sì, abbiamo presentato il regolamento per la videosorveglianza in quanto avevamo stabilito che un problema di sicurezza sicuramente esiste e forse l'unica risposta è quello di avere più sotto controllo la città attraverso nuovi strumenti. e sicuramente lo strumento più attuale è quello di montare telecamere in alcuni punti sensibili della città. Per poter fare questo bisognava aggiornare il regolamento esistente ma oramai obsoleto alla luce delle nuove leggi che ci sono riguardanti la privacy, e quindi dovevamo aggiornare questo regolamento in base a queste nuove leggi che garantiscono sì la sicurezza ma devono anche garantire la privacy. Pertanto abbiamo presentato in commissione ed è stato approvato all'unanimità questo nuovo regolamento che ci permette da oggi, se lo approveremo, di poter incominciare a monitorare la città con questo servizio. Questa cosa è stata concordata anche con il commissariato di Fabriano, il quale ha trovato questa nostra iniziativa estremamente necessaria anche per loro, per aiutarli nel loro lavoro. Oggi io porto, ripeto, dopo essere stato approvato in commissione, all'approvazione questo nuovo regolamento.
Bene, assessore Paglialunga, non ci sono altri iscritti, quindi mettiamo in votazione il punto appena illustrato. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 14, votanti 14, astenuti 0, favorevoli 14, contrari 0. Il Consiglio approva. Passiamo al punto numero 22 e io direi... No. Passiamo alla trattazione dell'ultimo punto dell'ordine del giorno di oggi. E ovvero il numero 22, affidamento in concessione di suolo pubblico per l'installazione e la gestione di due distributori automatici di acqua alla Spina. Illustra assessore Tini.
Io penso che questo argomento sia di interesse dei cittadini, ossia è un argomento che già da parecchio tempo che la Giunta aveva deciso di procedere anche a Fabriano all'installazione delle due fontane per acqua mineralizzata e per eliminare anche tutto il giro delle bottiglie di plastica. Questi due impianti verranno installati, uno al parcheggione di Viale Moccia e un altro vicino alla stazione dei Pullman di Via Tommasi. È un'esigenza, penso, che i cittadini hanno richiesto, almeno anche a me personalmente, molte volte questa possibilità. Noi come Comune con questo atto fissiamo quant'è il prezzo al litro di questa fontana, 0,05 centesimi al litro, perciò la spesa è molto bassa, e concediamo alla ditta che vincerà l'appalto, perché faremo comunque una gara, concediamo il suolo pubblico per complessivi circa 30 metri quadri occuperà di spazio, e speriamo che da qui a qualche mese si possa vedere queste due fontane, una al parcheggione e un'altra a Santa Maria.
Che c'è? C'è l'immediata
eseguibilità. No, questa non è immediatamente eseguibile, però non penso che sia necessario neanche farla, perché noi con questo atto concediamo soltanto il suolo pubblico a quel prezzo e lo metteremo chiaramente nel bando che l'ufficio farà. Questo penso che è una cosa positiva per la città, e da qui a qualche mese vedremo se sarà utilizzato o meno questo ulteriore servizio. Grazie.
Grazie assessore Tini, non ci sono iscritti a parlare, quindi mettiamo in votazione l'atto appena illustrato. La votazione è aperta.
Pellegrini non c'è.
La votazione è chiusa, presenti 14, votanti 14, astenuti 0, favorevoli 14, contrari 0. Il Consiglio approva, sono le 12:18, termina qui questa seduta consiliare.